Ciao a tutti, come sapete oggi parleremo di quest'opera di Zizek, dalla tragedia alla farsa, ideologia della crisi e superamento del capitalismo. Quindi, come è facilmente comprensibile, ci confronteremo con un testo che tratta dell'estrema attualità, ossia il tema della crisi, su cui dibattiti televisivi e giornali spendono da 2 anni parole e idee a dismisura. Per quale motivo quindi ho ritenuto che questo libro fosse degno di questo incontro? Credo che per rispondere a questa domanda sia utile prendere in considerazione 2 elementi. Uno, chi è Slavoj Zizek, e 2, il titolo stesso del testo. Un breve cenno su Zizek. Zizek è un filosofo psicanalista contemporaneo, nato a Lubiana nel 1949. Il suo pensiero si inserisce nella tradizione marxista, rivisitata in chiave psicanalitica tramite l'opera di Jacques Lacan, un autore di cui si può trovare molto poco perché espresse il suo pensiero quasi solo tramite conferenze e seminari, per cui è difficile rintracciare qualcosa su Lacan. Il periodo storico con cui Zizek si confronta quasi sempre per sua stessa missione è quello compreso tra Kant e Hegel. E, come vedremo nel corso del testo, nelle sue opere lui ama conversare, confrontarsi con filosofi postmodernisti contemporanei, francesi e americani, tra cui Alain Badiou, che è un filosofo commediografo francese, Tony Negri e Noam Chomsky. In ultima analisi, sempre su Zizek, su queste brevissime notizie, si può affermare che la sua peculiare caratteristica sia quella di intendere il ruolo della filosofia come metodo demistificatore dell'ideologia attraverso una dialettica hegeliana letta in chiave di Lacan. Ora che abbiamo appreso questo su Zizek, prendiamo in analisi appunto il titolo del testo. Che cosa ci dice? Ci parla di una tragedia e di una farsa, cosa che tra poco spiegheremo meglio, ma soprattutto mette in risalto altri 2 termini, ossia l'ideologia e il superamento del capitalismo. Quindi quello che Zizek si propone di fare è una demolizione dei concetti chiave della società contemporanea di stampo capitalista e una proposta per andare oltre essi. È questo che differenzia, a mio parere, la sua opera dalle molteplici analisi della crisi che ci sono state proposte. Non si cercano cause, spiegazioni e soluzioni all'interno del sistema economico-politico vigente. Egli smonta l'apparato teorico ideale, appunto l'ideologia, che è alla base del sistema e lancia un'idea per un suo superamento. In questo senso ho ritenuto che l'opera avesse questa importanza, per questa sua prima caratteristica di rottura rispetto al panorama di pensiero con cui mediamente ci dobbiamo confrontare. Il concetto di ideologia superamento, con la specificazione dello strumento che Zizek ritiene essere la chiave per eseguire questo andare oltre, sono già presenti nei titoli dei 2 macrocapitoli che suddividono l'opera. Infatti il primo macrocapitolo si chiama «È l'ideologia stupido», con un carattere anche ironico, il secondo «L'ipotesi comunista». E in questo secondo titolo io ho ravvisato il secondo elemento di eccezionalità, perché non è certamente questo il periodo in cui l'idea, la parola comunismo, trovano un significato di proposta positiva all'interno del panorama politico. Anzi, c'è l'impressione che la sinistra stessa, specie in Italia, abbia paura a pronunciarla, e quando ciò viene fatto la caratterizzazione è spesso negativa, soprattutto a causa dell'ideologia dominante, se vogliamo chiudere un primo circolo intuitivo di pensiero. Cioè la parola comunismo usata in carattere negativo proprio perché c'è un tipo di ideologia che domina il nostro modo di pensare. E Zizek stesso ci dice nell'introduzione: il titolo di questo libro vuole essere un elementare test di intelligenza per i lettori. Se la prima associazione che genera è il classico cliché anticomunista, hai ragione, oggi dopo la tragedia del totalitarismo del XX secolo, tutto questo gran parlare di un ritorno al comunismo è solo farsesco, allora vi consiglio di fermarmi qui. Inoltre il libro vi deve essere confiscato a forza, dal momento che affronta una tragedia e una farsa del tutto differenti, ovvero i 2 eventi che segnano l'inizio e la fine del primo decennio del XXI secolo, l'attentato dell'11 settembre e il crollo finanziario del 2008. Se ogni tanto non sono chiaro, fermatemi pure. Credo che queste parole spieghino ulteriormente il carattere di rottura che ha l'opera rispetto alle analisi con cui di solito ci troviamo a confrontarci. Esse spiegano anche quali siano la tragedia e la farsa. La tragedia, appunto, dal punto di vista politico per Zizek è l'11 settembre 2001, mentre la farsa è la crisi finanziaria del 2008. E da qui comincia appunto l'opera di demistificazione del contemporaneo di cui abbiamo parlato sopra. Le categorie di tragedia e farsa Zizek le trae proprio da Hegel e Marx. Quest'ultimo, infatti, nel 18 Brumaio di Luigi Bonaparte scriveva: Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi eventi della storia universale si presentano, per così dire, 2 volte. Ha dimenticato di aggiungere la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. Per questo motivo l'11 settembre e la crisi del 2008 significano la stessa cosa. E l'autore trova conferma di questo nell'estrema somiglianza del linguaggio utilizzato dal presidente Bush per affrontare i due eventi. In entrambi i casi, infatti, evocò una minaccia incombente sullo stile di vita americano e la necessità di agire rapidamente e con determinazione per affrontare il pericolo, ed in entrambi i casi invocò la parziale sospensione dei valori americani, garanzie di libertà individuale e capitalismo di mercato per salvare questi stessi valori. Ma qual è l'evento che l'11 settembre e la crisi del 2008 rappresentano? Rappresentano la fine del capitalismo, o meglio, avrebbero dovuto rappresentare la fine del capitalismo, la fine di quel sogno chiamato da Fukuyama la fine della storia dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989. Sapete tutti cosa dice Fukuyama nella fine della storia? Detto molto sinteticamente, la tesi di Fukuyama è che la caduta del crollo del muro di Berlino e quindi la caduta del comunismo, del regime comunista in Unione Sovietica, abbia determinato il trionfo della democrazia liberale. Secondo Fukuyama si può parlare di fine della storia perché le caratteristiche delle democrazie, la caratteristica delle democrazie è quella di non farsi guerra tra loro. In questo senso lui parla di fine della storia. Un articolo pubblicato sul National Interest che generò tra l'altro un intenso dibattito a livello politico internazionale. Brzezinski, per esempio, rispose alla fine della storia di Fukuyama con il mondo fuori controllo. Quindi una teoria completamente opposta, che riteneva che invece sarebbe stato il caos globale proprio per il crollo dei due blocchi. Fukuyama in questo senso dice che ritiene avesse appunto questo sogno, la democrazia liberale e il libero mercato avrebbero generato pace e benessere espandendosi a macchia a livello mondiale. Il crollo del 2008 per Zizek rappresenta il crollo di questo sogno, la fine di questo sogno dell'era clintoniana e successiva. Quindi, però, perché il comunismo comunque non è ancora finito se ci sono stati questi due eventi? In che modo è riuscito a salvarsi o si sta salvando? Per quali ragioni e con quali mezzi continua a essere il sistema vigente? La prima risposta che Zizek dà è che il binomio capitalismo-democrazia, rispetto ad ogni altro sistema politico che si è presentato nella storia, è una concezione sempre capace di reinventare se stessa. Questo grazie alla sua ideologia, fondata su alcuni punti cardini, di cui il primo è proprio quello di essere mascherato da sistema non ideologico. In questo senso lui utilizza anche il macro titolo e l'ideologia stupido, perché ironicamente dice dovete accorgervene che siamo all'interno di un'ideologia. E lui scrive: oggi ci limitiamo a immaginare di non credere veramente nella nostra ideologia, ma a dispetto di questa distanza immaginaria continuiamo a metterla in pratica. Noi crediamo non di meno, ma molto di più di quanto immaginiamo di credere. Questo libro assume la crisi in corso come un punto di partenza. Il primo capitolo offre una diagnosi della nostra situazione, sottolineando il nucleo utopico dell'ideologia che ha determinato sia la crisi in sé che le nostre percezioni e reazioni ad essa. Quindi, qual è nel concreto, secondo l'autore, il modus operandi di questa mascherata non ideologia? Zizek prende le mosse da una semplice constatazione: la facilità con cui è stata accettata l'idea che il collasso finanziario del 2008 sia stata una sorpresa imprevedibile, che ha lasciato di sasso sia i mercati, sia il mondo politico. E lui dice: tutti abbiamo colto questa impressione di sorpresa a dispetto delle violente proteste che hanno accompagnato per tutto il primo decennio del nuovo millennio sia le riunioni della Banca Mondiale sia del Fondo Monetario Internazionale. E questa è una mia considerazione, non dell'autore, dalla presenza anche di una discreta dose di letteratura che da circa 15 anni prevedeva simili scenari. Possiamo per esempio pensare a Noam Chomsky o anche a Naomi Klein, che comunque dal 95 in poi presentano vari testi che prevedevano questo tipo di crisi. Leggere per esempio Sulla nostra pelle di Chomsky, per citarne uno. Quello che ha reso possibile questa accettazione è il fatto che il meccanismo di funzionamento dei mercati non si basa né su previsioni altamente tecniche, né su statistiche, né su una fondata percezione di funzionamento delle strategie nell'economia reale, ma bensì su qualcos'altro, ossia sulla fede. E questo è il concetto chiave per capire questo sforzo prolungato di ignoranza volontaria delle classi politiche e economiche. L'elemento che regola i mercati è un atto di fede, sia su come gli altri reagiranno a questo o a quell'intervento, sia ancora di più da quanto questi ultimi penseranno che gli altri avranno fiducia, ossia avranno fede nella fede degli altri. E tutto questo è stato reso evidente persino dalle azioni di salvataggio a cui il mondo politico è dovuto ricorrere allo scoppio della crisi. Non esisteva né un'idea precisa sul da farsi, ma né un programma, semplicemente si sperava in una reazione positiva dei mercati alle manovre proposte, cosa che rendeva possibile persino il paradosso che una mossa economicamente sbagliata funzionasse. Se ci fermiamo un attimo a queste considerazioni, credo si possa notare abbastanza facilmente il primo elemento ideologico del capitalismo. Se infatti per definizione un'ideologia è un sistema di principi, aggiungerei astratti, che costituisce la base di un movimento politico-culturale, come può essere definita una concezione economica che basa gran parte del suo funzionamento sulla fede, su scelte di cui non si possono calcolare le conseguenze, ma bensì solo sperare in esiti positivi? La fede nel mercato è uno dei suoi principi guida, che spinge ad agire in maniera razionale, proprio come in qualunque movimento di stampo ideologico. Tutto chiaro fin qua? Se volete fermatemi.
Ma per adesso fare.
Di più, prosegue Zizek, le misure di salvataggio si sono rivelate essere socialismo di Stato, ma per i ricchi. La socializzazione del sistema bancario è stata accettabile solo nel momento in cui è servito a stabilizzare il capitalismo. Allora, le misure di salvataggio che sono state prese nella crisi possono essere definite socialismo di Stato. In America è stato socializzato il sistema bancario, con 700 miliardi di dollari iniettati.
È stato socializzato?
Sì,
per ricchi,
ma un socialismo di Stato per ricchi.
Ma è anche di Stato, perché poi voglio dire, lo Stato poi non.
Beh, i costi di questi.
I costi, sì, però
in questo senso, infatti è stato socialismo per ricchi in questo senso. In un paradosso.
Sono socializzati i debiti,
esatto.
C'è un socialismo bidone.
Esatto. Infatti, Zizek dice: mentre ciò che è buono per Wall Street non è necessariamente buono per Main Street non può prosperare se Wall Street si sente male. E questa asimmetria dà un vantaggio a priori a Wall Street. Premetto che nel gergo economico-finanziario americano, che si trova anche oggi nei report delle banche italiane, Main Street serve a indicare ciò che in Italia va sotto l'espressione di economia reale, cioè l'occupazione, l'inflazione, la produzione e la produttività delle imprese, i consumi e così via. In questo senso Zizek utilizza Main Street, quindi quello che ci dice è che mentre ciò che è buono per Wall Street non è esattamente buono per l'economia reale, Main Street, ossia l'economia reale, non può prosperare se Wall Street si sente male. Questa affermazione in fondo è un'ottima sintesi di un sistema che si basa sulla convinzione che sia di maggiore efficacia una distribuzione capillare della ricchezza rispetto a una distribuzione egualitaria, ossia di una pratica che è convinta che per rendere ricco il più povero non sia necessario aiutare quest'ultimo, ossia il settore produttivo e dinamico della società, ma aiutare il ricco a diventare più ricco, di modo che poi i profitti di sé si distribuiranno automaticamente tra i poveri. In pratica, iniettare i soldi in Wall Street è l'unico modo perché si diffondino capillarmente in Main Street. E questo è ciò di cui sta parlando Zizek in questo passaggio, in fondo, non è nient'altro che la stessa critica che fa Noam Chomsky al falso neoliberismo in cui siamo costretti a vivere, dove l'intervento statale a tutela di banche o dei grandi gruppi è una pratica continua, un'economia in cui i profitti sono privati ma i costi e i rischi sono socializzati. Se quest'ultimo però, cioè Chomsky, si concentra sul modo in cui la politica ed economia hanno lavorato per creare questo sistema, Zizek di contro ne coglie una sottile ma ancor più fondamentale conseguenza. Ossia, nel sistema vigente, dare un calcio a Wall Street con questo meccanismo e funzionamento vuol dire dare un calcio a se stessi. L'economia reale infatti non può funzionare senza la finanza, perché niente di reale è mai stato prodotto senza essere finanziato e persino in tempi di crisi finanziaria i benefici globali di nuovi mercati hanno superato i loro costi. Questa è un'affermazione che Zizek prende da un economo liberale inglese che è Guy Sorman e che lui ritiene essere vera, nel senso che in effetti il sistema di oggi non può funzionare senza gli strumenti finanziari, per come è costruito, per come è piramidalizzato, non può funzionare. Per cui in questo senso quello che lui ci sta dicendo è che le proteste contro le misure adottate per salvare il mondo finanziario, se da un punto di vista etico erano sicuramente giuste, da un punto di vista pratico erano inutili, erano sterili, perché non coglievano il vero nodo della questione, ossia che il sistema stesso funziona in questo modo. E quindi Zizek si chiede se come canalizzare questa rabbia repressa che ha accompagnato il piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari del governo americano, cioè che tipo di società è quella che rende possibile questo ricatto, come ha fatto a farla franca di nuovo il capitalismo. Da qui inizia l'ulteriore smascheramento dell'ideologia. Sempre prendendo mosso da un'altra constatazione, ogni crisi, ogni evento di rottura nella storia apre uno spazio per una competizione ideologica discorsiva. In questa narrazione, per esempio, in una Germania in ginocchio, Hitler... ideologica e discorsiva, cioè quando c'è una crisi le ideologie, che siano di destra o di sinistra, iniziano un discorso dialettico in cui si cerca di prevalere per far, come dire, avere la supremazia, una visione del mondo da cui ripartire. Questa fu la situazione in cui Hitler ebbe la meglio nella Repubblica di Weimar, oppure il generale Petain ebbe la sua, le ragioni della sconfitta francese del 1940. Questi dati, a parere di Zizek, sono sufficienti a supporre che ogni aspettativa della sinistra radicale sul fatto che la crisi le aprirà uno spazio di azione può essere considerata ingenua. Perché? Perché l'effetto immediato, e abbiamo visto che è stato così, è stata un'esplosione di populismo razzista, ulteriori guerre, maggiori divisioni tra ricchi e poveri. Perché la prima reazione psicologica ad una situazione di tabula rasa è quella di un ritorno ai fondamenti. Lo spazio aperto è stato, quindi, effettivamente... un'occasione proficua per l'ideologia dominante di applicare quella che Naomi Klein ha definito la dottrina dello shock. Vediamo in che cosa consiste nelle parole di Naomi Klein. Visti con la lente di questa dottrina, gli ultimi 35 anni hanno un aspetto molto diverso. Alcune delle più drammatiche violazioni di diritti umani nella nostra epoca, usualmente considerate semplici atti di sadismo compiuti da regimi antidemocratici, in realtà sono state commesse con l'intento deliberato di terrorizzare l'opinione pubblica allo scopo di preparare il terreno per l'introduzione di riforme radicali in senso liberista. Mi permetto di aggiungere, come ho spiegato a chi era presente ieri sera, che questa teoria la Klein la mutua appunto da Chomsky e Edward Herman, autore già nel 1979 del testo La Washington Connection e il fascismo nel terzo mondo, l'economia politica dei diritti umani. Quindi, in questo senso, Zizek inquadra anche la guerra in Iraq e si domanda: forse allora il crollo economico sarà usato come uno shock che crei le condizioni per una nuova terapia liberale? La necessità di una tale terapia d'urto deriva dal nucleo utopico, spesso dimenticato, dell'economia neoliberale. Per dirla in termini marxisti ormai fuori moda, il compito centrale dell'ideologia dominante nella crisi attuale è imporre una narrazione simbolica che attribuisca la colpa del collasso non al sistema capitalista globale in quanto tale, ma alle sue deviazioni secondarie e contingenti, ossia controllo legale negligente, deviazioni delle istituzioni finanziarie e così via. Cosa ci sta dicendo Zizek? Ci sta dicendo quello che in fondo abbiamo visto con i nostri occhi negli ultimi due anni. La crisi ci è stata spiegata con cause benigne, a carattere contingente, e lo spazio da essa aperto è stato davvero sfruttato per farci accettare nuove ingiustizie. Proseguendo nel testo possiamo leggere: il pericolo allora è che la narrazione dominante della crisi sarà una narrazione che, invece di svegliarci dal sogno, ci permetterà di continuare a sognare. Ed è a questo punto che dobbiamo iniziare a preoccuparci, non solo per le conseguenze economiche, ma per l'ovvia tentazione di rafforzare la guerra al terrorismo e l'interventismo USA, al fine di far girare il motore dell'economia, o quantomeno di usare la crisi per imporre ulteriori pesanti misure di aggiustamento strutturale, come la scusa della bancarotta per far accettare senza protesti i licenziamenti ai sindacati, per fare un esempio. Quindi il secondo elemento di ideologia che nel testo possiamo rintracciare è il costante bisogno di normalizzare la situazione, la tipica frase che troviamo tutti i giorni sui giornali anche da parte di Berlusconi: la crisi sarà breve. E allo stesso modo utilizzare l'arco di tempo necessario al processo di normalizzazione per preparare il pubblico ad accettare la soluzione proposta, inevitabile e ovviamente ingiusta. Un esempio pratico può essere i tagli, la manovra dei tagli che in questi giorni ci troviamo di fronte. Ma qual è l'artificio che consente tutto questo, quindi? La risposta a questa domanda è finalmente il centro di questa prima parte di analisi. Analizzando interviste infatti di Guy Sorman, quello che abbiamo citato prima, che affermava che il capitalismo non può funzionare senza la finanza, intellettuale difensore del neoliberismo, e considerando che tali dichiarazioni possono riassumere quello che in genere tutti i pensatori di quella corrente dichiarano, Zizek ci rivela finalmente il trucco. Il capitalismo, anche quando descritto in termini tecnici, non viene mai presentato come scienza, ma semplicemente come qualcosa che funziona. Ascoltiamo le sue parole. Da questo punto di vista, il capitalismo è l'opposto del socialismo che si basa su un manuale. Il capitalismo è un sistema che non ha pretese di felicità. La sola cosa che ci dice è: bene, questo funziona. E se le persone vogliono vivere meglio, è preferibile usare questo meccanismo, perché funziona. Il solo criterio è l'efficienza. Questa descrizione antideologica è ovviamente palesemente falsa. La stessa nozione di capitalismo come meccanismo sociale neutra è ideologica nella sua forma più pura. Queste sono parole di Zizek. Queste parole sottolineano oltretutto un altro grande punto di forza dell'ideologia. Il capitalismo funziona, non sarà perfetto ma funziona, e come tale si presenta come l'unico dei mondi possibili. Credo che sia facile per tutti quanti immaginare, quando parliamo anche delle falle del sistema capitalista, ci si trova spesso, almeno capita a me, penso anche a voi, con persone che magari non interessate tanto a quello su cui discutiamo noi, alla filosofia, ti rispondono: sì, ma quale può essere l'alternativa? Alternativa non c'è. Questa in effetti è un'idea che si può trovare nella gente. Non c'è un'alternativa, e comunque è il mondo che ci rende più liberi e tutto quanto. E questa appunto è l'idea che Zizek, attraverso anche il pensiero di Badiou, il commediografo che abbiamo citato all'inizio, è la leva dell'intero meccanismo capitalismo. La sua capacità di farci accettare l'inaccettabile è quello di essere in grado di reinventare se stesso ogni volta. Di più sottolinea, e questa è l'idea che gli consente di annichilire nella sua stessa propaganda la politica di emancipazione radicale, dal momento che il suo messaggio è una convinzione rassegnata che il mondo in cui viviamo, anche se non è il migliore dei mondi possibili, è comunque il meno cattivo. Questo fa sì che ogni cambiamento radicale farà solo andare le cose peggio, o comunque fa temere che farà andare solo le cose peggio. Questa è una paura che si può palpare nella gente, cioè se volessimo ad esempio affrontare una rivoluzione, non rischiamo che le cose vadano peggio di adesso? Quindi, proseguendo nell'analisi, scopriamo inoltre che se da una parte il messaggio svolge questa funzione verso il nemico esterno, ossia verso la politica di emancipazione radicale, ha anche un ruolo verso il mondo stesso da cui ha origine. Il capitalismo crede in se stesso, gli attori capitalisti stessi agiscono credendo in questo messaggio, e ciò si rivela essere sia il punto di forza per il funzionamento dello schema, ma anche il suo punto di debolezza. Se l'essere l'unico mondo possibile infatti consente al capitalismo di reinventarsi, affidandosi nelle crisi ad un soggetto supposto sapere in grado di ricrearne le basi, questa convinzione è anche la crepa stessa del sistema. La dimostrazione palese di questo è il caso di Alan Greenspan, economista statunitense sì nella presidenza Reagan e finito sotto processo allo scoppio della crisi per una serie di speculazioni effettuate dal suo gruppo. Le dichiarazioni di Greenspan al processo mettono in luce questo carattere, per così dire, a doppio taglio. Greenspan infatti dichiarò di aver agito nella piena certezza che l'autoregolazione del mercato, unita agli interessi illuminati degli istituti di credito, li avrebbe fatti agire in modo responsabile, ossia, detto in altri termini, era convinto che il mercato avrebbe generato spontaneamente responsabilità e fiducia nella prospettiva di un interesse a lungo termine dei partecipanti. Tale agire pertanto non era basato su convenzioni razionali, ma su quel concetto di fede, anche in atteggiamenti etici, che avrebbero dovuto essere generati dalla speculazione di mercato stessa. Questo è un caso che dimostra nel concreto quell'essere basato sulla fede, appunto, che è proprio del capitalismo di cui abbiamo parlato prima, e che vi svela anche come un economista come Greenspan, talmente immerso nel suo credo, non abbia tenuto conto di come il mercato stesso sia consapevole che se il castello crolla esiste sempre il soccorso statale, elemento che limita alla base la speranza di una considerazione di interessi etici a lungo termine. Ma se questa è la natura dell'ideologia, in che modo essa consegue i suoi risultati, come ad esempio far accentare ai contribuenti l'idea di salvare i geni creativi di Wall Street? Questa analisi prende le mosse da un altro fatto concreto, la contestazione dell'aumento delle tasse voluto da Obama da parte della popolazione. Zizek infatti nel libro racconta che una sera in un albergo stava guardando la televisione e si ritrovò una protesta popolare appunto contro questo aumento delle tasse. Aumento delle tasse che in realtà colpiva solo il 5% della popolazione ricca, dove il 95% restante avrebbe goduto di una riduzione. La domanda che si è posto Zizek vedendo questo spettacolo televisivo è stata questa: com'è possibile che la gente stia agendo letteralmente contro i propri interessi? Cioè, era una manovra fiscale indirizzata contro i ricchi, eppure la gente stava protestando. Perché? La risposta è particolarmente interessante, perché aggiunge un elemento in più al discorso che già Noam Chomsky porta avanti da anni con il suo concetto di fabbrica del consenso. Perché infatti Zizek sostiene che se tutto questo conferma la presenza di una manipolazione dell'apparato ideologico, ossia il nostro pensiero è sicuramente manipolato, indirizzato solo entro certi limiti di dibattito, questo comunque non è sufficiente a spiegare questo accecamento della popolazione. La manipolazione, a parere di Zizek, c'è ed è anche efficace, ma si basa sul fatto stesso che nella stessa ideologia capitalista è iscritto un processo di autoaccecamento. Essa inganna gli altri perché inganna se stessa. La prova è che il crollo del 2008 è stata la caduta dell'ennesima versione del sistema. Un'idea basata sul presupposto che se nel passato il libero mercato aveva ecceduto nello sfruttamento con conseguenze catastrofiche, ora era possibile riconoscere i segnali di un orientamento consapevole del fatto che la mobilitazione capitalista delle capacità produttive potesse essere attuata anche per servire obiettivi ecologici, per lottare con la povertà e altri nobili fini. Quello che ci sta dicendo è un passaggio un po' complesso dell'opera. In pratica, Zizek sostiene che dall'inizio degli anni 70 sia nata una nuova versione di capitalismo, che è quella dell'ecocapitalismo. Oggi ci troviamo di fronte a un sacco di comunicazione basata su questo, cioè l'acquisto di un determinato prodotto.
Capitalismo verde.
Sì, il capitalismo verde o anche, come dire, culturale, anche il capitalismo culturale può essere considerato in questo senso. Ma il crollo del 2008 secondo lui rappresenta l'ennesimo fallimento di un'ennesima versione che si era reinventata. E questo crollo dimostra come sia un sistema che in realtà acceca se stesso dall'interno. Non è solo una questione di manipolazione ideologica, noi stessi viviamo convinti, cioè il consumatore medio è convinto davvero che comprando per esempio il caffè di Starbucks faccia un'azione ecosolidale verso i produttori di caffè, per dirla in breve. E se leggiamo queste parole, la stessa dinamica del capitalismo sfuma tra le frontiere dell'investimento legittimo e la speculazione selvaggia, perché il nucleo dell'investimento capitalista è una scommessa azzardata che uno schema si rivelerà profittevole, un prendere a prestito al futuro. Un improvviso cambiamento incontrollabile nelle circostanze può mandare in rovina un investimento che si supponeva sano. È su questo che si basa il rischio. Nel capitalismo postmoderno la speculazione potenzialmente rovinosa è innalzata a un livello molto più elevato di quanto fosse immaginabile nei periodi precedenti. Come l'amore, l'ideologia è cieca, anche quando le persone che ne sono prigioniere non lo sono. Detto in altre parole, il discorso che sta alla base di questo agire è: so il rischio che sto correndo, persino l'inevitabilità del crollo finale, tuttavia posso rimandare il crollo un po' più a lungo. Questo era il concetto che aveva anche Greenspan quando spiegava prima quello che abbiamo spiegato prima, diceva: io ho fiducia che sarebbero stati generati comunque comportamenti responsabili. Lui aveva di fronte il crollo, ma riteneva che comunque tramite le regole del mercato si potesse rimandare il crollo e alla fine il crollo non ci sarebbe stato. Quindi è questo l'autoaccecamento di cui ci sta parlando.
L'unica via possibile, anche per quella via.
Sì, o meglio, non è che sia l'unica via possibile, è una via che genera un profitto immediato. Per cui se c'è un profitto immediato e c'è comunque, sì certo, c'è comunque una fiducia che nel lungo termine il mercato si regolerà, la possibilità del crollo viene, come dire, in un certo senso viene messa da parte. Cioè è proprio come una persona che vede qualcosa che non va ma fa finta di non vederla, mettersi i paraocchi nella convinzione che tanto adesso il profitto lo posso ottenere comunque. E comunque c'è la speranza che le regole del mercato
e crederci, come hai detto tu, anche col sapere, no?
Sì, è la fede, il concetto è proprio una fede che abbiamo tutti noi tutti i giorni, oltretutto, senza rendercene conto. Oltretutto, da queste analisi che confermano che oltre che lungi dall'essere nell'era post-ideologica siamo più che immersi in un'ideologia, il successivo passaggio è chiedersi a livello politico quali sono le conseguenze. La prima è che l'ideologia si è appropriata delle tradizioni del passato. Come spiegare infatti in altro modo che gli elementi che oggi identifichiamo con la libertà e la democrazia, ossia i sindacati, il suffragio universale, la libertà di stampa, la libertà di parola, che sono risultato di lotte popolari, vengono considerati come conseguenze naturali dei rapporti capitalistici? Questo lo possiamo vedere bene in quel saggio che abbiamo citato all'inizio di Fukuyama. Fukuyama diceva appunto che le democrazie liberali sono pacifiche, consentono libertà.
Ma si è appropriata delle conquiste,
esatto,
delle conquiste che invece
esatto, delle conquiste popolari. E Zizek definisce questo transfert, ossia l'onnipervasività che ha l'ideologia, che culmina nell'apparire non ideologia, una capacità che le è propria grazie al processo definito di umanizzazione, che si basa su due principi: A, errare umano, e B, la giustificazione delle proprie azioni attraverso il racconto della propria vita interiore. Questo è un concetto, in pratica, quando l'ideologia capitalista si trova di fronte a un fallimento, utilizza lo stesso meccanismo di giustificazione che per esempio hanno utilizzato è stato utilizzato per raccontare la biografia dei criminali nazisti. Si cerca una redenzione attraverso il racconto della loro vita personale, che dimostrerebbe un'umanità che nelle azioni non si è svelata. Chiaro adesso? Più chiaro? E questo è uno strumento che lo stesso capitalismo utilizza, cioè quando c'è una crisi, un crollo, innanzitutto ci si appende al fatto, come spiegavamo prima, che il capitalismo non è una scienza ma una tecnica, che funziona e che quando non funziona di solito è per cause contingenti, quindi il concetto di errore umano. Di più, gli errori commessi vengono giustificati con questa chiave, utilizzando la giustificazione delle proprie azioni attraverso il racconto della vita interiore, cioè il racconto di una vita che nelle azioni non si è svelata, cioè di intenti che nelle azioni non si sono svelati, ma che si fa supporre ci fossero. Quindi il concetto di redenzione è quello che rende azioni ingiustificabili giustificabili, ossia ho fatto questo però dentro di me pensavo. E lui per esempio prende ad esempio anche, non so se avete visto il film La banda Bader-Meinhof, qualcuno di voi ha avuto occasione di vederlo?
Di chi è?
Il regista non lo so, però sapete chi era la banda Bader-Meinhof? Terrorismo nella Germania. E in pratica anche il film, no, non è la RAF. E comunque anche il film, come dire, arriva quasi a giustificare il terrorismo in un certo senso, raccontando i dilemmi interiori che ebbero i terroristi da quando furono presi e furono incarcerati. E Zizek ritiene, se possiamo giustificare gli atti terroristici dal punto di vista di, cioè erano azioni per la ricerca di una giustizia, non sono certamente giustificabili come azioni in sé, e non si può certamente giustificare queste azioni attraverso il racconto di un dramma interiore, cioè la verità è quello che abbiamo visto, non quello che avremmo dovuto vedere. Questa falsa umanizzazione va estesa anche a livello politico, e a tal proposito vi leggo un passaggio fondamentale. Non dobbiamo avere paura a estendere questa analisi della problematica della falsa umanizzazione a ogni forma collettiva elementare del raccontare storie su di noi al tessuto simbolico che fornisce il fondamento di una comunità. La distinzione di Kant tra uso pubblico e privato della ragione può esserci di grande aiuto qui. Il problema chiave delle forme della cosiddetta politica dell'identità è che si concentrano sulle identità private. L'orizzonte finale è quello della tolleranza e della mescolanza di tali identità, e ogni universalismo, ogni carattere che prova a coprire l'intero campo, è rifiutato in quanto oppressivo. L'universalismo paolino invece, è una forma di lotta. Quando Paolo dice non ci sono greci ed ebrei, uomini o donne, questo non vuol dire che siamo tutti una famiglia umana felice, ma piuttosto che c'è un comune denominatore che unisce tutte queste identità particolari, rendendole alla fine irrilevanti. Non ci sono greci, ebrei, uomini o donne, ci sono solo cristiani e nemici del cristianesimo. O come diremmo oggi, ci sono solo coloro che lottano per l'emancipazione e i loro oppositori reazionari, il popolo e i nemici del popolo. Quello che ci sta dicendo è che l'umanizzazione incanala la protesta all'interno, come dire, l'ammorbidisce, elimina la contrapposizione, fa sì che venga assorbita invece di rimanere come elemento di rottura. È chiaro? Sì, umanizzare, giustificare le crisi con il concetto di errore umano e con azioni che alla base in teoria dovevano essere etiche, serve in un certo modo a smorzare la potenza che può avere una protesta, e quindi appunto a renderla accettabile, così come appunto può essere accettabile cioè così come si ricerca il dialogo in tanti altri campi, mentre questo è un campo in cui Zizek ci sta dicendo non è accettabile il dialogo, non è accettabile una giustificazione. Questo avete combinato e su questo dovete rispondere. Il risultato di questa umanizzazione è proprio il trionfo di un concetto di politica che Zizek definisce umana, troppo umana, e che secondo il suo parere è perfettamente rappresentata da Silvio Berlusconi. Cioè Berlusconi incarna perfettamente appunto l'umanizzazione della politica, e qua vi leggerò tre stupende pagine perché sono troppo belle. La figura di Berlusconi come leader umano troppo umano è cruciale, dal momento che l'Italia oggi rappresenta effettivamente una sorta di laboratorio sperimentale del nostro futuro. Se la nostra scena politica è divisa tra tecnocrazia liberale permissiva e populismo fondamentalista, la grande conquista di Berlusconi è di aver unito i due aspetti, averli catturati entrambi nello stesso tempo. È probabilmente questa combinazione a renderlo imbattibile, almeno nel prossimo futuro. I resti della sinistra italiana, ora, lo accettano in modo rassegnato come un fato. L'accettazione silenziosa di Berlusconi come un fato è forse l'aspetto più triste del suo regno. La sua democrazia è la democrazia di coloro che, per così dire, vincono di default, che governano attraverso la demoralizzazione cinica. Ciò che rende Berlusconi così interessante come fenomeno politico è il fatto che, come uomo politico più potente del suo paese, agisce sempre di più senza vergogna. Non solo ignora o neutralizza ogni inchiesta giudiziaria sulla sua attività criminale, con cui si dice abbia supportato i propri interessi economici privati, ma mina sistematicamente anche la dignità elementare normalmente associata al ruolo di capo dello Stato. La dignità della politica classica era basata sul suo innalzamento al di sopra del gioco degli interessi particolari nella società civile. La politica alienata dalla società civile si presenta come sfera ideale dei cittadini in contrasto con il conflitto degli interessi egoistici che caratterizzano il bourgeoisie. Berlusconi ha nei fatti abolito questa alienazione. Nell'Italia contemporanea il potere statale è esercitato direttamente dal borghese di base che sfrutta senza scrupoli apertamente il potere statale come un modo per proteggere i suoi interessi economici e che lava la biancheria sporca dei suoi problemi privati del suo matrimonio nello stile di un volgare reality show, di fronte a milioni di persone collegate ai loro schermi televisivi. L'ultimo vero tragico presidente USA fu Richard Nixon. Come dimostrano due eccellenti film su di lui, Nixon di Oliver Stone e il recente Frost Nixon, egli era un imbroglione, ma un imbroglione che cadde vittima dello scarto tra i suoi ideali e le sue ambizioni e la realtà dei suoi atti, e che così sperimentò un'autentica caduta tragica. Con Ronald Reagan è entrata in scena una figura differente di presidente, un presidente di Teflon, che si potrebbe essere tentati di caratterizzare come post-edipico, un presidente postmoderno che dal momento che non ci si aspetta più che agisca in conformità con il suo programma elettorale è divenuto impermeabile alle critiche. Questo nuovo genere di presidente mescola ciò che appaiono essere spontanee esternazioni naif con la manipolazione più spietata. Ciò su cui scommettono le indecenti volgarità di Berlusconi è ovviamente che le persone si identificherebbero con lui, dal momento che egli incarna e interpreta l'immagine mitica dell'italiano medio. Sono uno di voi, un po' corrotto, con qualche problema con la legge, sto rompendo con mia moglie perché sono attratto da altre donne. Anche la recitazione del suo ruolo di un nobile politico, il cavaliere, è simile più che altro al sogno di grandezza di un povero uomo ridicolmente melodrammatico. E tuttavia questa apparenza di essere solo un tizio ordinario come tutti voi non ci deve trarre in inganno. Dietro la maschera clownesca si nasconde una padronanza del potere statale che funziona con spietata efficienza. Anche se Berlusconi è un clown senza dignità, faremo bene a non riderne troppo, perché forse, facendolo, stiamo già giocando al suo gioco. Ossia, umano troppo umano, l'umanizzazione. Il suo riso è più simile allo sceno e folle riso del nemico del supereroe di un film di Batman o Spider-Man. Per avere un'idea della natura del suo governo bisognerebbe immaginare che sia al potere qualcosa di simile al Joker di Batman. Il problema è che l'amministrazione tecnocratica combinata con una facciata clownesca non è sufficiente, ha bisogno di qualcosa di più, la paura. E qui entra in gioco il mostro due teste creato da Berlusconi, consistente negli immigrati e nei comunisti, il nome generico usato da Berlusconi per chiunque lo attacchi, incluso il giornale liberale di centrodestra The Economist. Oriana Fallaci, che nutriva comunque delle simpatie per Berlusconi, scrisse una volta: il vero potere non ha bisogno dell'arroganza, di una lunga barba e di una voce tonante. Il vero potere ti strangola con nastri di seta, fascino e intelligenza. Per comprendere Berlusconi bisogna aggiungere a questa serie solo un certo talento per un'autoironia stupida. Kung Fu Panda, il cartone animato del successo del 2008, ci fornisce le coordinate di base del funzionamento dell'ideologia contemporanea. Il grosso panda sogna di diventare un sacro guerriero Kung Fu. E quando per pura fortuna viene scelto per essere l'eroe che deve salvare la città, ci riesce. Tuttavia, per tutto il film, questo spiritualismo pseudo-orientale è costantemente minato da un senso dell'umorismo volgare e cinico. La sorpresa è che questa continua autoironia non ostacoli in nessun modo l'efficacia dello spiritualismo orientale. Il film alla fine prende sul serio il bersaglio dei suoi scherzi continui. Questo è il modo in cui funziona l'ideologia di oggi. Nessuno prende la democrazia o la giustizia sul serio. Siamo tutti consapevoli della loro natura corrotta, ma vi prendiamo parte, mostriamo la nostra fede in esse, perché assumiamo il fatto che funzionano anche se non ci crediamo. Per questo Berlusconi è il nostro grosso Kung Fu Panda. Forse la vecchia battuta dei fratelli Marx, quest'uomo sembra un idiota corrotto e agisce come un idiota corrotto, ma questo non deve ingannarti, egli è un idiota corrotto, si scontra qui con i suoi limiti. Mentre Berlusconi è ciò che appare essere, la sua apparenza rimane non di meno ingannevole. Proseguiamo. Nelle pagine successive Zizek poi ci spiega nel dettaglio quali sono i meccanismi nascosti che costituiscono le premesse del trionfo di questo tipo di politica, ed è quello che egli definisce il nuovo spirito del capitalismo. In questo caso ci descrive una trasformazione storica che ci mostra in che modo quell'attitudine del capitalismo a trasformarsi e rigenerarsi alla sua crisi, sfruttando proprio a vantaggio gli elementi di critica. Zizek infatti ci spiega come a partire dagli anni 70 si sia passati da un capitalismo di stampo fordista ad una forma di organizzazione fondata su un network, il lavoro organizzato nella forma di team, il classico skill che viene richiesto quando si cerca lavoro. Nei curriculum vita ci viene chiesto la nostra capacità di lavorare in team. Se qualcuno di voi ha mai compilato un curriculum, se lo sarà trovato davanti. Non ho capito. Sì, la capacità di team working. Il lavoro fondato sul network ha proprio alla base il far proprio un concetto che era stato cardine nella contestazione di fine anni 60, l'egualitarismo. Il capitalismo basato sul network si è quindi legittimato come progetto egualitario. È riuscito a usurpare la retorica dell'estrema sinistra dell'auto-organizzazione dei lavoratori, trasformandola da slogan anticapitalista a slogan capitalista. Se questa è una trasformazione a livello produttivo, a livello di consumo abbiamo osservato un movimento analogo. La critica del 68 infatti era incentrata contro la mercificazione del consumo, la standardizzazione delle masse. La reazione a questa critica è stata la creazione del capitalismo culturale, che fa dell'esperienza del singolo il proprio fulcro. Noi oggi compriamo non compriamo più perché una merce è uno status symbol, ma per l'esperienza che essa procura. Ora, tralasciando un attimo il testo, metto in campo una mia conoscenza personale che ho grazie al lavoro che ha fatto mio padre quando io ero piccolo. La comunicazione pubblicitaria negli anni 80, in effetti, era davvero incentrata sull'acquisto dello status symbol. Per esempio, una semplice autovettura come la Y10, quindi un'utilitaria, venne presentata con lo slogan di piace alla gente che piace, e sulla Y10 vennero messi parecchi testimonial da calciatori ad attori famosi. Quindi l'acquisto dell'auto rispettava davvero una ricerca di status symbol, un qualcosa che standardizzava in un certo senso, perché tutti avrebbero preso la Y10, ma ci convinceva di acquistare uno status symbol. Oggi, sempre se ci rivolgiamo al mercato dell'automobile, gli slogan sull'auto sono cambiati completamente. Addirittura l'agenzia United 861 di Milano ha usato 2 anni fa il testo dell'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam per presentare questo tipo di comunicazione. Alla sua base il concetto proprio di esperienza passionale interiore. Infatti la pubblicità della 159 si chiudeva con il payoff di il cuore ha sempre ragione. Quindi non parliamo più di un qualcosa che ci proietta verso l'esterno nell'acquisto dell'oggetto, ma di un qualcosa che ci proietta verso l'interno. Ed esiste tutto un'altra, tutto il filone di comunicazione dell'auto, per esempio, oggi è basato su questo, così come anche l'acquisto alimentare. La campagna del Magnum, del gelato Magnum, presenta il mangiare il Magnum proprio come un'esperienza personale interiore. O Gigi che è debitore a questo, non lo so, perché comunque il libro è comunque, cioè, a prescindere dall'analisi di Gigi, che proprio per conoscenza personale dell'evoluzione del mondo della comunicazione posso confermarvi che è vero che i brief attuali di un'agenzia pubblicitaria quando si deve reclamizzare un prodotto vanno per i creativi, sono presentati proprio in questo senso. Dobbiamo cogliere quello che ti spiegavo ieri sera, Antonio, dobbiamo cogliere, oggi si punta a cogliere la sensibilità personale e far pensare che sia un qualcosa che ci differenzia, mentre acquistare la Y10 ci eguagliava a qualcuno, oggi invece acquistare una cosa ci differenzia da qualcuno e questa è la grande differenza di base. E la stessa cosa viene fatta per esempio anche con il caffè di Starbucks, che appunto oltre alla soddisfazione personale inserisce anche il tema etico del caffè ecosolidale. Quindi l'estrema conseguenza di questa narrazione storico-ideologica è che lo stesso socialismo è diventato il sistema conservatore gerarchico amministrativo, cioè questa è stata la trasformazione. Se negli anni 60 il socialismo era il discorso rivoluzionario, oggi Berlusconi per primo ci presenta il socialismo come qualcosa di conservatore gerarchico che ci imbriglierà invece di portare a una, come dire, a un progresso. Infatti Zizek scrive: il nuovo spirito del capitalismo ha recuperato trionfalmente la retorica egualitaria e antigerarchica del 68, presentandosi come una vittoriosa rivolta libertaria contro le organizzazioni sociali oppressive caratterizzate sia dal capitalismo corporativo sia dal socialismo reale. Il nuovo spirito libertario è personificato da capitalisti vestiti casual e cool come Bill Gates. Infatti, cioè, oggi il vero capitalista non si presenta più in giacca, non è più un colletto bianco, ma è un uomo.
Quello della Apple che c'è il maglioncino.
Esatto.
Oppure Marco Zuckerberg.
Marchionne per andare sul discorso italiano. Le conseguenze di questa appropriazione sono molto importanti. Perché? Perché la richiesta di nuovi diritti, che faceva il 68, è stata garantita, ma solo sotto forma di permessi e non in diritti. Quindi ciò che è stato generato è una società permissiva, ossia una società che amplia il raggio di ciò che i soggetti hanno il permesso di fare, però non dà a loro nessun potere aggiuntivo.
Finché non
hai il permesso, hai quello che potremmo definire come la tolleranza dei Giugonotti. La tolleranza è una cosa, il diritto è un altro. La tolleranza ti costringe comunque a stare in un cerchio finito, il diritto ti consente a un utilizzo universale, questa è la differenza. Quindi mentre il maggio 68 mirava ad un'attività totale, lo spirito del 68 ha trasposto questo scopo in una pseudoattività depoliticizzata, la forma stessa della passività sociale. E la passività sociale può essere facilmente incanalata nel populismo, dove la frustrazione viene indirizzata verso un agente esterno, grazie al rifiuto di impegnarsi a comprendere la complessità della situazione. E questa passività è quello che rende possibile la politica della paura, ossia il populismo. Credo che sia importante sottolineare come questo sia un passaggio chiave che dà una risposta alla domanda che ci siamo posti in precedenza, ossia com'è possibile che accettiamo tutto questo, che accettiamo il crollo della Grecia. È vero, in Grecia hanno protestato, ma alla fine hanno dovuto accettare. Noi dovremmo accettare la manovra economica di Tremonti, i tagli, dobbiamo accettare i licenziamenti. È vero, c'è una risposta di rabbia, ma questa rabbia non ottiene nulla, alla fine siamo costretti ad accettare. E a questi due elementi, cioè la paura e la passività, Zizek ne aggiunge un terzo, cioè il problema della conoscenza nella nostra società, perché la nostra in realtà è una società della scelta. E vi leggo le sue parole: abbiamo la percezione di noi stessi come liberi semplicemente quando siamo in grado di agire nel modo determinato dal nostro organismo e non ci sono ostacoli esterni a minacciare le nostre propensioni interne. Gli economisti liberali enfatizzano la libertà di scelta come ingrediente chiave dell'economia di mercato. Comprando delle cose, noi stiamo, in un certo senso, votando continuamente con i nostri soldi. La molteplicità delle scelte con cui ci bombarda il mercato serve solo ad offuscare l'assenza di ogni reale scelta radicale riguardante la struttura fondamentale della società. In questa serie manca un elemento rilevante, cioè l'ingiunzione a scegliere quando non siamo in possesso delle coordinate cognitive di base necessarie a compiere una scelta razionale. Essere costretti a prendere decisioni in una situazione che rimane opaca è la nostra condizione di base. Conosciamo la situazione standard della scelta forzata, in cui sono libero di scegliere a condizione che io faccia la scelta giusta. Cosicché la sola cosa che mi rimane da fare è compiere il gesto vuoto di far finta di scegliere liberamente ciò che il sapere degli esperti mi hanno imposto. Tradotto sinteticamente, quando noi entriamo in cabina elettorale siamo costretti a prendere per vero quello che ci è stato raccontato nei dibattiti, o piuttosto, quando ci viene presentato un problema di livello politico internazionale, quale può essere per esempio la guerra in Iraq, per fare un esempio molto, molto chiaro, in TV troviamo dibattiti in cui vengono presi tanti esperti, quali Lutwak, che ci danno, come dire, la conoscenza che ci è consentito avere su questi temi. E in questo modo viene indirizzata l'opinione pubblica, cioè la scelta vuota, perché in realtà scegli sulla base di quello che ti è stato raccontato e niente di più, così come compri sulla base compri quello su cui sei stato bombardato. Andare a scoprire poi il dibattito di ieri di cui parlava l'avvocato, che l'acqua in realtà, molte marche di acqua contengono arsenico, ossia, però tu non lo sai e quindi acquisti, e acquistando voti. Questo è il discorso, cioè la nostra è appunto la società della scelta vuota, perché scegliamo continuamente senza modificare mai lo stato delle cose. Quindi credo che questo renda ben evidente come la non conoscenza è una componente fondamentale di una politica che è basata su paura e forzature.
Come dicevamo ieri.
Esatto. E da qui Zizek inizia l'ultimo smascheramento dell'ideologia che possiamo trovare nell'opera, ossia ci spiega come sia un meccanismo psicologico a determinare la capacità del capitalismo di presentarsi come non ideologia. Egli ritiene che questo ruolo di non ideologia dipende dal ruolo che l'ideologia ha, che a livello psicologico ha un ruolo non più di sintomo, come tradizionalmente avviene quando c'è un'ideologia, ma come feticismo. Io vi spiego, poi al limite approfondiamo. Spieghiamo con le sue parole. Il sintomo è l'eccezione che disturba la superficie della falsa apparenza, il punto in cui rompe l'altra scena repressa, mentre il feticcio è l'incarnazione della menzogna che ci rende possibile sostenere l'insostenibile. Si prenda il caso della morte di una persona amata. Nel caso del sintomo io reprimo questa morte, cerco di non pensarci, ma il trauma represso ritorna nel sintomo. Nel caso del feticcio, al contrario, razionalmente accetto pienamente la morte e tuttavia mi aggrappo al feticcio, a qualche elemento che incarna per me il disconoscimento della morte. In questo senso il feticcio può giocare un ruolo molto costruttivo, permettendoci di affrontare una dura realtà.
Nel meccanismo di mancata accettazione.
Sì.
Che si collega col sintomo. Il sintomo è nel caso, per esempio, che fai un ruolo del sintomo. Dove sta il sintomo?
Il sintomo è praticamente quando il trauma viene fuori, cioè per dire, la depressione è un sintomo di un trauma, mentre il feticcio appunto è ciò che consente, cioè che maschera la repressione. Per esempio, a livello di politica possiamo dire che il comunismo nasce come un sintomo di una situazione che crea una condizione di disagio sociale. Il comunismo è la reazione, è il sintomo, cioè è un'ideologia che nasce. Il capitalismo invece funziona al contrario. In una situazione di disagio sociale non è più il sintomo, ma è il feticcio, cioè è quello che consente di mascherare il disagio, fornendoci questo mondo illusorio, comunque questa maschera di comunque migliore dei mondi possibili, il mondo in cui tu puoi avere una determinata, è l'unico mondo in cui tu puoi avere una determinata libertà. Sì.
Il concetto di
repressione nazionale.
Sì. Se vuoi, cioè non è che io devo parlare per forza continuamente. Quindi in questo senso il ruolo del feticcio penso possa essere considerato importante, perché nel momento di grande crisi viene presentato il feticcio per aggrapparsi, invece di dare la possibilità dello sfogo naturale che dovrebbe avere il malcontento, gli si dà un feticcio su cui indirizzarlo, che poi per esempio è appunto la politica populista di indirizzare il malcontento verso gli immigrati, piuttosto che quello è un feticcio, cioè funzionare come in questo senso. Esatto, i 5 minuti d'odio che poi però vengono soppressi, letteralmente. In più, il feticcio può svolgere il ruolo di feticcio in modo sia consapevole che inconsapevole. Inconsapevole, ovviamente, è quello di cui abbiamo parlato finora, il modo in cui agisci in modo inconsapevole, cioè questo autoinganno che noi, a cui noi stessi siamo sottoposti e ci sottoponiamo. Il consapevole sono un esempio del feticcio consapevole, può essere per esempio la versione occidentale del buddismo, che permette di partecipare al gioco frenetico del capitalismo, alimentando al tempo stesso la percezione che non se ne faccia parte realmente. Cioè, quelli che seguono il buddismo nella versione occidentale si definiscono sempre come persone che sono fuori dal sistema, ma in realtà ne sono più immersi che mai. Però hanno la convinzione che grazie al credo buddista riescono comunque a porsi in un piano differente rispetto alla catena di tutti i giorni. E politicamente la divisione che attua questo feticismo può dar luogo a due realtà: il feticismo cinico permissivo e quello fascistizzante populista. Il primo caso è quello in cui un soggetto rivendica libertà e uguaglianza, ma è inconsapevole delle qualificazioni implicite che ne restringono il raggio. Per esempio, cioè, i concetti di libertà e uguaglianza sono sicuramente limitati dall'essere ricco, dall'essere maschio, avere una certa cultura all'interno della società. Il secondo, di contro, ossia il feticismo fascistizzante, implica una falsa identificazione sia dell'antagonismo sia del nemico. La lotta di classe viene quindi spostata contro, per esempio, Zizek prende in questo caso l'esempio del nazismo, contro gli ebrei, in modo tale che la rabbia popolare contro il fatto di essere sfruttati sia ridiretta lontano dai rapporti capitalistici in quanto tali. E appunto un altro esempio lampante è quello della politica contro gli immigrati che utilizza la Lega. La Lega sfrutta il malcontento popolare proprio indirizzando la rabbia verso gli immigrati. Ovviamente tra i due quello davvero da temere è il feticismo fascistizzante populista, perché è qui che il feticcio, ossia l'elemento cattivo, va a coprire un contenuto buono, ossia la lotta di classe. Questo perché? Perché il feticista a livello psicologico è soddisfatto dal suo feticcio, non prova il bisogno di esserne liberato. Proprio il caso di cui parlavamo prima, cioè chi utilizza un feticcio per reprimere una morte. Se tu vai a parlare, il feticista non chiede di esserne liberato, è contento così. Mentre quando si presenta il sintomo provoca un disagio diretto, il feticcio appunto maschera il sintomo del disagio, e quindi non ci si interroga neanche su cosa ci dobbiamo liberare. Infatti, per spiegarla ancora in altri termini, il bambino che utilizza l'orsacchiotto per dormire per non aver paura è un altro caso di feticcio. L'orsacchiotto gli toglie la paura. Il bambino non ti chiede di non dargli più l'orsacchiotto. Cioè, poi va bene, il suo progresso psicologico di solito se ne libera nel corso degli anni, però se tu in quel caso cerchi di spiegargli che non è il caso avere l'orsacchiotto, il bambino non ti capisce, ti risponde non è vero e continua a tenersi l'orsacchiotto. E così viene fatto a livello di politica repressiva. Quindi, in termini politici pratici, questo significa che è quasi impossibile eliminare un lavoratore sfruttato che incolpa gli immigrati per la sua miseria, spiegandogli che l'immigrato è il falso nemico messo in primo piano dal suo vero nemico, ossia la classe dominante. Entrambe queste posizioni comunque implicano, come spiega Zizek, un impasse della demistificazione. Infatti il feticismo cinico si ritrova ad avere a che fare con una realtà che diventa solo un sogno. Ossia, chi rivendica libertà e uguaglianza all'interno di questo sistema arriva a pensare che sia un sogno irrealizzabile. E questa è un'altra cosa che tutti i giorni possiamo toccare con mano. Cioè, a me è successo parecchie volte di discutere con persone, dialogare, e loro ti dicono sì, ma come fai alla fine? La vera libertà e l'uguaglianza sono un sogno, non si possono creare realmente. E il secondo, il fascismo feticismo fascistizzante e populista invece agisce senza ascoltare nessuna argomentazione, e questa è la sua grande forza, può tirare dritto senza ascoltare la critica. Quindi nella società dominata dall'ideologia possiamo rintracciare quattro posizioni che possono, come dire, rappresentare in un certo senso il pensiero comune: quella liberale, quella cinica, quella fondamentalista e l'ideologico critica. Tutte queste quattro posizioni, sintetizzando il discorso, rivelano l'incapacità di smascherare l'ideologia, ed in particolare la liberale e la fondamentalista, che sono le predominanti, vedono nell'attualità un probabile trionfo del fondamentalismo. Questo perché? Perché il liberalismo, nella sua stessa nozione, è parassitario, basandosi come fa su una rete di valori in comune che esso mina nel corso del suo sviluppo. Il fondamentalismo è una reazione, un'imperfezione inerente al liberalismo, per questo il fondamentalismo è continuamente generato dal liberalismo. Lasciato a se stesso, il liberalismo minerà lentamente se stesso. La sola cosa che può salvarne il nucleo è quindi una sinistra ritrovata. Sinistra ritrovata che appunto nel quadro appena descritto rappresenta il quarto punto, ossia l'ideologico critico. Il problema è che svolge questo ruolo però in una, come dire, in una posizione che è perfettamente inserita nel sistema. Questo è quello che Žižek ritiene essere il grande blocco della sinistra, che invece di saper fare qualcosa davvero in una situazione di crisi rimane all'interno di una critica che in realtà è solo funzionale, non rappresenta il vero un elemento di rottura. Critica, ma resta nella sua posizione e non rischia davvero, non rischia anche un disastro, perché una rivoluzione può essere anche un disastro, ma la sinistra oggi non la rischia neanche. Critica, puntella, ma rimane nella sua posizione di alterità elevata anche elitariamente, in cui segnala, ma alla fine non porta ad un'azione attiva. È un'alterità fittizia, infunzionale al sistema, infatti. È quello che Chomsky nel discorso della fabbrica del consenso definisce la critica che funziona al sistema, che cioè dà l'idea che il sistema sia un sistema libero, un sistema in cui è concesso, come dire, avere opinioni diverse, ma in realtà sono opinioni differenti solo su questioni tattiche, mai su questioni sostanziali. Vedo che mi guardi un attimo perplesso. Ok, e quindi da qui inizia la seconda parte dell'opera, che risponde alla necessità della domanda: in che modo la sinistra può quindi rilanciarsi? Attraverso quale concetto può ottenere questo risultato? E Žižek non ha dubbi che all'interno del quadro sopra descritto, qui quello di cui abbiamo parlato finora, l'unica possibilità sia considerare ancora una volta l'ipotesi comunista. Leggiamo le motivazioni di questa proposta. Quando abbiamo a che fare con un vero grande filosofo, la vera domanda da porre non concerne ciò che può avere ancora da dirci, ciò che può significare ancora per noi, ma piuttosto l'opposto, ovvero ciò che la nostra situazione contemporanea potrebbe rappresentare ai suoi occhi. E lo stesso dovrebbe valere oggi per il comunismo. Anziché porsi l'ovvia domanda: l'idea del comunismo è ancora pertinente oggi, può essere ancora usato come strumento di analisi politica, ci si dovrebbe domandare esattamente l'opposto: come appare la nostra situazione odierna nella prospettiva dell'idea comunista? Se il comunismo è realmente un'idea eterna, allora funziona come un universale concreto hegeliano? È eterno non nel senso di una serie di caratteristiche astratte universali che possono essere applicate ovunque, ma nel senso che deve essere reinventato in ogni nuova situazione storica. In pratica il messaggio che ci lancia Žižek, questo è sottinteso, è: se il capitalismo si reinventa, è ora che anche la sinistra impari a reinventare i suoi concetti, invece di rimanere in una posizione statica. Ma perché l'ipotesi comunista per Žižek è l'unica scelta possibile? Perché, come abbiamo appena visto, ottenere un vero progresso sociale, una redistribuzione della ricchezza, cioè intervenire nel capitalismo per mezzo di forme serie, nel suo interno è impossibile, proprio perché è un sistema che si autoinganna. E come dicevamo prima, dare un calcio a Wall Street significa dare un calcio a se stessi all'interno di questo sistema, e quindi appunto non è possibile ottenere miglioramenti dall'esterno. In altre parole, se la possibilità di un intervento interno è negata, Žižek ritiene che per risolvere istanze come quella della scarsità di cibo in alcune zone del mondo, il problema dell'energia, l'ambiente, la cultura, la sanità, l'impoverimento progressivo delle classi produttive, non si possa che affermare che il comunismo è di nuovo in gioco. E parafrasando Badiou, afferma che il compito della filosofia è quindi quello di aprire un nuovo modo di esistere all'ipotesi comunista. Essa sarà nuovo per il tipo di sperimentazione politica a cui l'ipotesi può dare luogo, appunto. L'autore ci ammonisce in primo luogo a non confondere questa idea con un rilancio del socialismo etico, che faccia l'eguaglianza la sua norma assiomatica a priori. Il comunismo, afferma, dovrà essere il movimento che reagisce agli antagonismi sociali attuali, nell'ottica marxiana, che sia appunto non un ideale ma una reazione di movimento. Questo passaggio spiega perché il comunismo può essere considerato un'idea eterna, perché deve essere una reazione a un antagonismo che non è meno eterno. Il compito è quindi individuare quali siano gli antagonismi che possono aprire lo spazio all'idea comunista, e l'autore ne identifica quattro nel mondo attuale: il profilarsi della catastrofe ecologica, l'inadeguatezza delle nozioni di proprietà privata in merito alla proprietà intellettuale, ossia la privatizzazione della cultura, le implicazioni etico-sociali di nuovi sviluppi tecnologici, quindi la biogenetica, e la creazione di nuove forme di apartheid, nuovi muri e nuovi slum. Žižek afferma che i primi tre designano aspetti diversi del comune del nostro essere sociale, la cui privatizzazione implica atti violenti a cui resistere, mentre il quarto designa una qualità differente, lo scarto che separa l'incluso dall'escluso. I primi tre determinano tre ambiti in cui creare una reale prospettiva comune: il comune della cultura, della natura esterna e della natura interna, ossia l'eredità biogenetica dell'umanità. Inoltre, tutti questi tre punti, i primi tre punti, condividono la consapevolezza del potenziale di autodistruzione. È il riferimento al comune che giustifica il fatto di resuscitare la nozione di comunismo. Esso ci permette di vedere la progressiva enclosure del comune come un processo di proletarizzazione di coloro che in questo modo vengono esclusi dalla propria sostanza. Quindi è proprio il concetto di proletario che, lungi dall'essere lasciato cadere, deve giocare nuovamente un ruolo chiave. L'autore segnala come sia necessario radicalizzarlo in un soggetto che, a differenza dell'immaginazione di Marx, invece di non aver nulla da perdere, ha perdere da tutto. Quindi il proletario di oggi è un proletario che ha da perdere tutto. Perché? Perché in un mondo in cui rischiamo di essere svuotati di ogni contenuto sostanziale, ossia della cultura, con una base genetica manipolata e un ambiente invivibili, siamo tutti proletari. Quindi la categoria di proletariato è davvero allargata e davvero riguarda tutti, ed è un proletario che deve rischiare non perché non ha più niente da perdere, ma perché ha davvero da perdere tutto. Questo nuovo proletario è quindi il soggetto che Žižek propone come attore sociale della nuova emancipazione, e rintraccia la sua possibilità in due delle quattro correnti di pensiero apocalittiche dell'era contemporanea. Lui ritiene che ci siano queste quattro correnti: il fondamentalismo cristiano, la spiritualità New Age, il postumanismo tecno-digitale e l'ecologismo laico. Ed egli ritiene che sono, come dire, la natura apocalittica del fondamentalismo cristiano e dell'ecologismo laico siano i due attori su cui fare leva. Leggiamo perché. Perché sebbene l'apocalittica fondamentalista cristiana sia da considerare la più ridicola e pericolosa nel suo contenuto, essa rimane la più vicina alla logica emancipatrice radicale millenarista. Il compito, quindi, è portarla a uno stretto contatto con l'ecologismo laico, concependo in questo modo la minaccia di annichilimento come l'opportunità di un rinnovamento emancipatore radicale. È chiaro qui? Sì o no? Voi mi voglio. Per voi, volete spiegare? Credo anch'io sia questa una parte su cui, come dire, si può discutere. L'appoggiarsi. Credo che, no, per fermarci un attimo, perché comunque è un passaggio complicato anche nel testo, forse io neanche sono riuscito a renderlo così bene, non lo so. E però io credo che sì, sia criticabile, ma credo che quello che lui sta dicendo, che ciò che dobbiamo rubare a queste due correnti di pensiero sia lo slancio, e lui ritiene che i due slanci più potenti siano comunque l'ecologismo su cui far leva e il fondamentalismo cristiano. Perché questo lui non... Sì, esatto, l'ha citato anche prima, non so se eri già arrivato. E lui recupera lo slancio in che senso? Nel senso che, questo lo vedremo anche verso la fine, il fondamentalismo cristiano accetta l'apocalisse come inevitabile, cioè accetta il crollo del sistema, presenta un'inevitabilità del sistema che gli altri non propongono. E su questo secondo lui bisogna far leva, cioè innanzitutto accettare l'idea che il tracollo sia comunque inevitabile, per quanto stiamo riuscendo a rimandarlo. Della sinistra.
Delle sinistre che sono allora il problema più rivoluzionario. Però, non lo so, io in questi anni di danza ho avuto anche quello che si ritrova che cosa, non so, la quarta generazione
sì.
Da un po' di che vengono un po' da sopra, che si rivoluzionano i bambini,
sì, sì, sì.
L'operaio sociale.
Sì. Anche, hai visto anche perché Cicek ne parla molto, Goodbye Mr. Socialism. Di...
No.
Negri, perché anche in questo senso lui parla della radicalità che dovrà avere il nuovo concetto di comunismo, proprio perché, come abbiamo spiegato fino adesso, il socialismo è diventato un'arma del sistema, quindi non può più essere utilizzato come fonte di lotta.
Quindi
come
di una lotta. Variazione di materia di categorie che io...
D'accordissimo.
La cosa che però, come dire, mi lascia sempre per esempio, periodo, diciamo, 94-2001, c'è una grande identità nuova, come dire, che l'identità non politica, ma l'identità processo,
sì.
Sta venendo fuori l'identità cambiata mondialista.
E che una crisi ha sfruttato per indirizzare su un feticcio, tra l'altro, perché l'11 settembre 2001 ha spento tutto questo.
Esatto, e quindi, però qual è la cosa che si è scontata? A parte di incantare, diciamo così, sulla violenza, che però con determinate basi virtuali, per alcuni è un'articolazione della politica,
sì, sì, sì.
La forza di una piazza. Qual è la cosa che mi sono detto? La mancanza di una soggettività unificatrice, cioè quell'idea molto binaria che poi che con portatori di diversi interessi innovativi confluiscano così in maniera quasi in ordine sparso su una convergenza rivoluzionaria ha però determinato, come dire, un'evaporazione così improvvisa
esatto.
Di tutta quella dinamica. Per cui, come dire, secondo me l'interrogativo fondamentale rimane se è necessaria la costruzione di soggettività politica magari non si necessita.
Ti torno un attimo indietro, quando lui
non lo so se
no, per carità, a me piace molto dialogare più che essere un monologo. Quando lui ci parla di questi quattro antagonismi fondamentali che farebbero parte, cioè che sono gli elementi su cui fare leva per un rilancio dell'idea comunismo, di comunismo, per adesso stiamo parlando dei primi tre appunto. Il quarto, che è la creazione di nuove forme di apartheid, nuovi muri, come per esempio il muro tra Israele e la Palestina, lui ritiene che sia l'elemento che farà che può essere considerato come l'unificatore di tutti questi,
cioè,
le nuove marginalità, perché questo concetto ha alla sua base la relazione incluso-escluso, e nella misura in cui nella realtà attuale, proprio per le tre categorie sopramenzionate, proprio per l'evoluzione che sta avendo l'economia, risultiamo essere all'80% della popolazione mondiale degli esclusi, allora questo può essere, come dire, il punto su cui far convergere la rivendicazione ecologica, la rivendicazione. Sì. In realtà, cioè, il discorso escluso incluso è quello a cui arrivo adesso, quindi magari poi dopo possiamo ulteriormente approfondire. E appunto, per prima cosa, negata la possibilità di un socialismo etico, appunto, Zizek torna sulla radicalità che dovrà avere il concetto di comunismo, proprio perché appunto il socialismo non può più essere utilizzato. Quindi se il capitalismo rappresenta la proprietà privata e il socialismo la proprietà statale, il comunismo dovrà rappresentare il superamento della proprietà in quanto tale nel comune. Riprendiamo appunto l'ultimo antagonismo di quelli sopracitati, lo scarto che separa l'incluso dall'escluso, perché non c'è niente di più privato di una comunità statale che percepisce l'escluso come una minaccia e si preoccupa di tenerlo a distanza. Questo, a parere di Zizek, è appunto l'elemento cruciale per il rilancio del comunismo, quello capace di dare la forza agli altri tre. Senza di esso, infatti, l'ecologia si trasforma in un problema di sviluppo sostenibile, la proprietà intellettuale in una sfida legale e la biogenetica in una sfida etica. Detto in altre parole, se gli elementi di cultura, ecologia e genetica sono gli antagonismi da cui prendere le mosse, tale slancio ha la possibilità di essere sovversivo solo nella misura in cui vengano inseriti nel quadro di una realtà che affronta il problema dell'antagonismo incluso-escluso. Quindi è solo il concetto di incluso-escluso che può dare universalità alla lotta. Perché se i primi tre riguardano la sopravvivenza, il concetto di incluso-escluso riguarda la giustizia e il problema della giustizia riguarda tutti. Mentre gli altri, come dire, sono comunque degli antagonismi in un certo senso anche particolari, comunque, il quarto no, l'incluso-escluso riguarda la giustizia. Di più, questo io l'ho sintetizzato, ma nel testo lui affronta il concetto di incluso-escluso, ci fa riflettere proprio su gli immigrati, vengono trattati sia da inclusi sia da esclusi. Sono esclusi per la politica populista, vanno esclusi, ma nello stesso tempo sono inclusi nel sistema, nel senso che si cerca di regolarizzarli, perché quando sono regolarizzati possono svolgere all'interno del sistema la parte dei senza parte, cioè la voce silenziosa, cioè diventano silenziosi, mentre se restano esclusi anche legalmente dal sistema sono davvero possono davvero essere un elemento di rottura. Per cui mentre politicamente si cerca di escluderli a livello, come dire, diretto, in maniera sottintesa si cerca di includerli, tanto più che il lavoro degli immigrati è lo spostamento, la migrazione del lavoro è una chiave di funzionamento del capitalismo contemporaneo. Quindi una politica che ci dice essere neoliberale allo stesso tempo contro gli immigrati è un paradosso in se stessa, e noi abbiamo veramente un governo che è retto da una parte di da una corrente di pensiero anti-immigrazione, che dall'altra vive, è l'espressione di una classe che vive su questo, vive sull'immigrazione.
Solo che questo è criminale e pericoloso.
Lo so.
Perché rischi di allogarti le contraddizioni anche a costo, non è una conseguenza diretta.
Sì.
Però capisci quello che voglio dire.
Sì.
Cioè, voglio dicendo sì, dei sistemi di inclusione sono dei sistemi di controllo.
Sì.
Rischi di allogarti, diciamo,
l'esclusione.
Come forma di contraddizione.
Mentre dall'altro l'esclusione, infatti possiamo in questo senso trovare, come dire, un unico filo nell'opera, perché quello che stai dicendo tu è che l'esclusione rischi di sfociare nel fondamentalismo, e qui che Zizek si inserisce, dice l'esclusione c'è.
No, quello che dice, no, se ho capito bene, quello che dice lui è che per paradosso tu arrivi a sostenere l'esclusione per disinnescare la
catena,
il carattere funzionale del
sì, esatto.
E arrivi.
Sapevo che qua saremmo arrivati.
No, io insomma ho questa idea su questo. Cioè, proprio dentro il discorso che tu hai ripercorso teoricamente alla luce delle cose che dice Zizek, della piena funzionalità e della piena, insomma, del carattere pienamente fittizio delle alterità. Cioè, se da un lato ci sta uno schieramento che dice che gli immigrati non devono essere fatti entrare, dall'altro invece c'è un altro schieramento che magari quando si trova al governo è molto più generoso nell'apertura delle frontiere, come per esempio è accaduto questo voyage con una insomma con tutti gli addentellati propagandistici che questa cosa ha potuto poi aprire. Dentro poi, cioè, a fronte di quella che apparentemente è una contrapposizione tra posizioni che sono irriducibili, dentro l'orizzonte capitalistico questa è una leva assolutamente, diciamo,
sono
coerente.
Sono spostamenti tattici.
Nel senso che tu devi far entrare per forza se vuoi mantenere bassi salari.
Esatto.
Se tu non fai entrare, se non c'è sta grande disponibilità di manodopera, tu praticamente vai incontro ad un conflitto sociale che rischi poi di non gestire più. Ma
più che altro non puoi attuare quella politica di impoverimento sociale.
Perfetto.
Che genera il tuo profitto in un capitalismo che è sempre più di rendita, oltretutto.
Perfetto.
Più che di produzione.
Perfetto. E il fatto che ci siano degli inclusi e degli esclusi al contempo è funzionale alla, come dire, divisione e alla introduzione di un elemento di contrapposizione tra gli stessi. Perché chi si muove da escluso diciamo, ha degli interessi diversi da chi è incluso.
Certo.
Ha degli interessi diversi. È praticamente lo stesso discorso che veniva fuori, non so se avete visto, l'avete visto tutti quanti, la puntata di Anno Zero sulle quote latte.
Esatto.
Perfetto, ci sta chi è rientrato nelle quote e chi praticamente ha le quote di milioni di euro. Questo meccanismo mette contro quelli che si sono attenuti alle regole, quelli che non si sono potuti attenere perché a prezzo, perché sarebbero andati sotto sopra nella gestione.
Sì, se vogliamo, come dire, sfruttare quello di cui abbiamo parlato fino adesso, il meccanismo delle quote latte è stato un meccanismo per creare proprio quella guerra tra poveri.
Perfetto.
Che consente che non si vada ad attaccare appunto chi davvero è responsabile, e invece ci si fa guerra tra, ci si autodistrugge, certo, in pratica.
Cioè, perché l'uno potrà sempre rimproverare all'altro.
Esatto.
Guarda, tu sei tu quello che non si è attenuto alle regole.
Esatto.
Io l'ho fatta, tu perché non sei rientrato? Insomma, il fatto che la mia esperienza, il fatto che ci siano persone come me, dimostra il fatto che tu avresti dovuto fare.
Oltre al fatto che di più le quote latte hanno creato la possibilità di far entrare nel mercato ulteriore latte acquistato dai grandi gruppi, che mi sono proprio spiegato da zero, che in questo modo riescono a tenere il prezzo basso, cioè,
perché fanno scorta.
E quindi, cioè, viene, in realtà si va a prendere il prodotto da chi è escluso teoricamente, perché comunque viene comprato e grazie alla quota latte viene omologato e immesso nel mercato.
Certo.
È davvero un discorso complicato questo di incluso e escluso. Comunque penso di aver capito in che senso anche intendi che è un crinale pericoloso. Poi magari dopo puoi anche spiegarmelo meglio. Andiamo a finire, va? Così. E appunto, quindi è l'elemento escluso incluso, basato sul concetto di giustizia, che può dare forza, appunto, essere considerato l'elemento unificatore. Quindi la domanda da porsi a questo punto è un'altra ancora. La democrazia di oggi risponde alla possibilità dell'intrusione dell'escluso? Cioè, le nostre forme politiche, appunto, rispondono a questa possibilità di inserimento politico dell'escluso? Žižek ritiene che se il sistema politico attuale si chiede appunto se contiene la possibilità di un'esplosione egualitaria, quindi il sistema politico attuale, e rigettando le due risposte estreme al quesito, ossia che la democrazia sia solo l'espressione di un dominio di classe, oppure che la democrazia reale è una distorsione della vera democrazia, egli si concentra su come nella realtà la democrazia si relaziona alla dimensione dell'universalismo incarnato all'escluso. In tal senso, egli constata come oggi la formula democrazia sia quella della negoziazione del compromesso. Una formula che nel simulare di ascoltare tutte le posizioni perde proprio la posizione proletaria, la posizione dell'universale che incarna l'escluso. E inoltre aggiunge che con il progresso tecnologico andiamo verso un mondo in cui l'80% delle persone del sistema produttivo diventerà fondamentalmente irrilevante, quindi potenzialmente disoccupato. Quindi non è un tale sistema stesso ad essere irrilevante, se stiamo diventando tutti irrilevanti. Tornando alla catena iniziale del discorso, ci raccontiamo che è il migliore dei mondi possibili, ma progressivamente siamo tutti più poveri, meno liberi e irrilevanti. Allora è davvero questo il migliore dei mondi possibili? Forse va davvero ribaltato. E quindi, se nella misura in cui la dinamica del nuovo capitalismo sta rendendo superflua una percentuale sempre maggiore di lavoratori, se coltivassimo il progetto di unificare il lavoro morto del capitalismo globale, tutti coloro che vengono lasciati indietro dal progresso, la scommessa ovviamente è che si possa attivare un cortocircuito diretto tra questi residui della storia e l'aspetto più progressivo della storia. Quindi concludo con un ultimo slancio che da Žižek. Forse la soluzione consiste in un apocalittismo che non implichi la fantasia del giudizio universale simbolico in cui verranno regolati tutti i conti con il passato. Il compito è semplicemente quello di fermare il treno della storia che, lasciato alla propria corsa, conduce al precipizio. Il comunismo quindi non è la luce alla fine del tunnel, cioè il felice esito finale di una lunga e ardua lotta. Semmai la luce alla fine del tunnel è piuttosto quella di un altro treno che si dirige verso di noi a tutta velocità. Questo sarebbe un atto politico adeguato oggi. Non tanto innescare un nuovo movimento, quanto interrompere il movimento predominante presente. Un atto di violenza divina significherebbe allora tirare il freno d'emergenza al treno del progresso storico. Il solo modo per prevenire il disastro è accettarlo come inevitabile. grazie dell'ascolto da qui.
No, questa cosa del frenare il treno, in modo lui la...
Credo la interpreti nella concezione di una linearità della storia che progredisce. Lui dice: rendiamoci conto che non c'è un progresso, che anzi, cioè, questa linearità ci sta conducendo verso il tracollo.
Non so se l'hai detto prima, no? Cioè, allora lui la questione dell'evento, cioè l'evento come rivoluzione, l'evoluzione come evento,
sì, 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 esatto.
Che è come compimento.
Infatti, lui mutua sempre da Badiou il discorso del prova ancora, fallisci meglio. In che senso? Nel senso che la rivoluzione, appunto, deve scattare nell'evento, poi non è tanto importante, cioè l'esito successivo, quello è un discorso che fa anche Chomsky, come una rivoluzione poi possa essere sfruttata davvero in maniera positiva, però sfruttare l'evento come rottura, quello deve essere un elemento chiave. Lui insiste molto per gran parte del testo sul concetto di evento e sul fatto che abbiamo avuto un grande evento, la crisi, e non c'è stata una reazione, come lui diceva prima, che fosse uguale all'importanza dell'evento.
Questo è stato fatto nel 2009-2010.
È del 2009 questo libro, è recentissimo. Se avete domande o vogliamo approfondire qualche tema, volentieri. Sì, 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 ma infatti io lo considero più eccezionale nella prima parte di analisi rispetto al secondo. Secondo me la vera forza è del testo, piuttosto che, cioè, il rilancio dell'ipotesi comunista, se posso fare una critica, risulta alla fine anche essere un discorso molto astratto. In questo senso apprezzo più un intellettuale come Chomsky, che dice è meglio rinunciare a cercare di fare un discorso astratto, piuttosto che cercare di farlo e farlo risultare in parte anche vuoto. Mentre la prima parte, come dire, aggiunge alla demolizione che fa per esempio un Chomsky o Naomi Klein, che fanno del sistema capitalismo liberale, imperialismo statunitense, lui credo aggiunga un elemento molto forte, che comunque è come la psicologia influisce su noi stessi, ma anche da dentro di noi, nel mondo in cui siamo inseriti. Questo è un discorso che in Chomsky non trovi, per esempio.
Sì, sì, sì.
Io credo che in questo sia eccezionale la sua descrizione, così come trovo eccezionale il passaggio su Berlusconi, ma sono cose di cui ci rendiamo conto tutti, ma trovarle così concretizzate in tre pagine all'interno di un'opera che comunque sta trattando un problema internazionale, e io l'ho trovato molto forte, soprattutto per chi come me questa realtà la sta vivendo, in un certo senso cerca anche di combatterlo.
No, io sono subentrato proprio quasi forse oltre la metà della tua relazione, ma il passaggio su Berlusconi me lo sono perduto, non sa mai fare una...
Il sunto è che...
Però... No, dai.
Se vuoi te lo faccio, oppure hai qualcos'altro da chiedere.
Passo a chiedertelo dopo, ti ascolto prima.
Il sunto, sintetizzando, è che Berlusconi a parere di Zizek rappresenta un leader futuro, purtroppo, cioè... rappresenta la figura del leader post-democratico legato al capitalismo, e lui sostiene sì, e lui dice che sfrutta, cioè che è riuscito ad avere, rappresenta davvero quell'umanizzazione che il capitalismo utilizza per giustificare le proprie crisi. Lui le sfrutta, questa umanizzazione a livello politico, cioè ha cambiato il modo di interpretare la politica. La politica appunto non è più quel livello superiore che, come dire, era la soluzione, ma la politica è calata adesso nella stessa realtà delle persone comuni. Infatti dice che lui sfrutta: io sono come voi, cioè sono un po' corrotto, amo le donne, sono clownesco, divorzio, ho dei difetti, però dall'altra rappresento un successo. Rappresento, con tutte queste qualità negative, rappresento comunque un successo, quindi si può fare successo con le qualità negative. Questo è anche sottointeso nelle tre pagine, e Zizek sostiene che dobbiamo diffidare molto di questo aspetto clownesco che lui presenta e che gli consente, come dire, anche di ottenere consenso, perché in realtà appunto lui poi dietro è un manovratore molto abile, che proprio perché limita l'opinione pubblica, come dire, la rende monolitica, nel frattempo riesce a sfruttare il potere statale a suo vantaggio e a vantaggio, come dire, di una determinata classe di potere.
Ma anche la cosa più banale, cioè anche l'ira più banale, una telefonata che fa quasi sembra inspiegabile a noi, cioè per noi sembra questa una cosa sbagliata, magari uno vede in Berlusconi anche qualche piccola mossa può dire questa è sbagliata, ma invece in effetti anche telefonare e fare anche una brutta figura, secondo me in quel momento anche quello è tutto studiato, nel senso che anche apparire un po' umano,
sì.
Cioè è questo il tranello.
L'umanizzazione, appunto, l'umanizzazione del politico, cioè lui ha si parla sempre della distanza che si è creata tra politica e persone, è un tema che troviamo anche nei dibattiti televisivi molto spesso, la sinistra spesso anche dobbiamo ritornare alla politica vicino alla gente, lui ha coperto questo gap umanizzando la figura del leader. E questo è tragico, perché proprio in questo, lui copre il gap non con proposte politiche vere, ma con la sua umanizzazione.
Appiattisce la politica sulla sua.
Cioè non si crede più nella politica, ok, io non sono un politico. Il discorso molto sintetizzato è questo, io non sono un politico, però sono uno che sa condurre il successo pur non essendo un politico. E visto che la politica appunto si è distanziata in questo modo e molte persone la ritengono quasi inutile o comunque non capace di risolvere le questioni sociali, allora lui ci entra dall'interno di questo gap.
Posso chiederti una cosa?
Dimmi.
Io non sono un'esperta, non sono niente. No,
perché non esiste essere
esperta. No, mi sono trovata così per caso, però dico tu hai detto che nella prima parte quella anche un po' distruttiva, demolitiva, è più concreto, quindi nella seconda parte dell'opera dico c'è qualche esempio, perché qualcosa tu ce l'hai riportato per esempio nella prima parte che è quella demolitiva come esempio concreto di ogni sua
tesi, sì.
Nella parte invece costruttiva,
sì.
Che però sinceramente anche a me non è che, cioè non è che, non so, lui fa qualche esempio,
sì.
Oppure resta nel,
sì, sì, lo fa,
nel,
no.
Cioè nell'astratto
lo fa. Lui parte dallo slancio che ebbe per,
cioè come costruirlo, cioè qualche,
lui prende, come esempio storico lui prende la rivoluzione francese nello slancio che diede alla classe intellettuale europea, quindi nell'emozione che provocò in personaggi come Kant, come Hegel, ritenendo che quello stesso slancio si concretizzò non nella rivoluzione francese, ma nella rivoluzione di Haiti, che cominciò grazie al fatto che era iniziata la rivoluzione francese. Perché? Perché la rivoluzione francese rivendicava libertà e uguaglianza, ma comunque all'interno di uno schema di ideali borghesi. Mentre la rivoluzione di Haiti fu davvero una rivoluzione di una classe proletaria, e lui racconta quando Napoleone mandò l'esercito francese a reprimere la rivoluzione di Haiti e i soldati francesi si trovarono di fronte la popolazione haitiana che cantava la Marsigliese, e lui ritiene che questo sia uno degli esempi in cui possiamo ritrovare quel concetto di comune universale che dovrebbe essere alla base di questo nuovo rilancio di ipotesi comunista. Lui dice lì davvero si concretizzò l'universale in una situazione particolare, perché gli haitiani dissero ai francesi siamo come voi.
Noi sappiamo che c'è un dilemma
di
dilemmi.
Dai, dilemmi.
Perché dal punto di vista teorico parlare di universalità, lui stesso è un critico, no, dell'universalità,
sì.
Con quei diritti umani.
Sì, sì, sì. Sì, perché però quella è l'universalità che lui ritiene si vada. Sì, 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 ma perché ritiene che sia quel discorso di cui abbiamo parlato prima, che in un sistema che fa finta di ascoltare tutte le posizioni, appunto, anche il discorso dei diritti umani viene alla fine poi smorzato. E come dimostra Chomsky, è stato utilizzato in realtà per coprire tutta un'altra politica, che era quella di penetrazione economica.
Ma quindi non è contro i diritti umani in sé?
No, no, è contro, almeno questo è quello che io non ho letto, contro i diritti umani, ho letto una breve sintesi che ho trovato.
Sostanzialmente, quando fa istituzioni culturali che hanno posizione di piazza universitaria di 21, sostenendo che ci sono alcuni che hanno una diretta derivazione, diciamo, città borghese, la proprietà
civile,
e quindi sostiene che il bilanciamento è stato fatto di questi diritti, hanno avuto la nuova vinta dei diritti che venivano dalla tradizione culturale delle potenze coloniali, motivo per cui, diciamo, secondo lui in realtà sarebbe una composizione giuridica che è anche uno strumento appunto di generazione economica, quindi
titoli.
Però quindi, tipo, c'è
nel libro parla del concetto di ridurre al minimo la differenza e ne parla nel senso che appunto dobbiamo cogliere che questa eterogeneità di interessi contiene appunto, ha comunque in realtà un carattere comune, che è quello che tutti abbiamo da perdere tutto. Forse è forzato come discorso.
No, però fammi capire, eterogeneità di interessi, tu che cosa
proletariato? Come dire, fare le condizioni materiali assolutamente significa, dal punto di vista economico, che come dire, ma possiamo riformulare ad oggi con la trasformazione radicale del sistema produttivo il concetto di classe, e se lo possiamo riformulare su cosa lo dobbiamo basare, e se non è possibile riformulare il concetto di classe con una pregnanza storica,
qual è l'attore a cui affidare la partecipazione?
Esatto, o c'è una moltitudine di attori,
capisci che inserendomi, la protesta dei produttori di latte presentata all'anno zero è la classica dimostrazione di una classe che va a difendere un interesse particolare, suo, eterogeneo, che tanti altri non hanno. E in questo senso, cioè, è una protesta sterile, perché purtroppo, essendo limitata a quell'interesse eterogeneo particolare, riguarda solo una piccola classe di persone, per cui è facile anche non rispondere alle richieste che fa quella classe, anche perché per una classe, se si risponde alle loro richieste, probabilmente crei scontento da un'altra parte, e quindi in realtà ti trovi su, e questo è l'equilibrio su cui si basa il tutto, cioè non può, facciamo, ascoltiamo e negoziamo con tutti e in realtà non rispondiamo a nessuno.
È la parametrità degli attori.
Esatto.
Sì, la parametrità oggettiva o soggettiva? Cioè oggettiva rispetto...
Soggettiva.
Cioè oggettiva nel senso del... per dirti, non esistono più grandi centri industriali, non esiste più un sindacato in grado di unificare, un partito che sia un riferimento comune, oppure soggettivo nel senso, no, diciamo, non è tanto questo il problema, però non c'è più un ideale che li tenga insieme collettivamente.
No, è chiaramente perché faccio, dico soggettiva nel senso, voglio dire, proprio delle condizioni materiali di vita, cioè delle soggettività delle condizioni materiali di vita, degli interessi di cui si può essere portatori dentro un'azione protesa, perché come dire non solo non c'è, cioè ci sarebbe anche sempre se esiste diciamo una collettività, io credo la fine più grande che maschera lui nel capitalismo del lavoro ha una capacità di strutturare il tessuto collettivo della società,
sì, sì.
Del capitalismo, e quello secondo me è una delle grandi invenzioni.
Sì, anche perché se poi ti faccio contare, se ragioni, cioè per esempio il produttore di latte, l'imprenditore, che oggi si ritrova a manifestare allo stesso modo di come manifestava un operaio 30-40 anni fa.
Però ti posso rispondere.
Sì.
È un imprenditore, quello senz'altro. Però è un piccolo imprenditore. A fronte del quale ci stanno multinazionali del settore alimentare,
certo.
E ci sta il mondo della finanza. E interesse delle multinazionali del settore alimentare che ci sia un determinato equilibrio che abbia come sua articolazione regolamentare il sistema in Europa delle quote latte, perché c'è un sistema fisso, fermo, imbalsamato e prevedibile, c'è un sistema che consente l'accumulazione della materia prima e questo dentro una logica di come dire, ripartizione precisa dei centri di produzione mondiali dei vari paniere alimentari, d'accordo? E questo consente il gioco del mercato finanziario, cioè consente che ci siano delle persone che scommettono su che cosa sale e che cosa scende.
La fede.
Nelle borse, perfetto. Quindi si può organizzare l'investimento finanziario globale sul mercato del mais, sul grano, sul latte, d'accordo? Sulla base di questo ordinamento. Mo, cioè, secondo me, chiaramente uno dice quello è un imprenditore e quello ha una rivendicazione sua particolaristica dentro una vicenda che è, insomma, che riguarda, non so, la Valtellina, la Brianza, piuttosto che... Però c'è una riconduzione, come dire, generale del problema. Quindi secondo me ci può sempre aiutare il vecchio Lenin a distinguere tra piattaforme socialiste e piattaforme libertarie. Perché capisco che gli attori sono anche gli attori che premono per la rivendicazione del diritto, non lo so, al matrimonio tra gay o al... Quindi c'è tutto un'eterogeneità.
No, ma in realtà volevo solo segnalare, cioè con questa considerazione volevo solo segnalare come...
Scusami, io vengo a una conclusione.
Sì.
Il discorso è, secondo me, la lacuna che ci sta è la lacuna, diciamo, del soggetto rivoluzionario come analisi, innanzitutto, come capacità di tenere,
sì,
di tenere le fila di un discorso che pare disperso in mille
interessi particolari,
in mille rivoli, in mille addentellati che non hanno una loro unità e che invece la dovrebbero ricomporre questa unità.
Sì, sì.
Perché... cioè per strada poi insieme, perché se questo fosse chiaro, insieme a quello contrattore che protesta per il latte potrebbe scatenarsi l'inferno, se questo fosse ricondotto, diciamo, a coerenza e a unità come analisi,
che è il suo tentativo in un certo senso di trovare quali possono essere le categorie in cui andare a trovare questa università.
Però per esempio già il proletariato francamente mi sembra debolissimo nel modo in cui la
propone lui,
nel modo in cui l'atteggiamento è proprio debolissimo.
Sì, cioè nel senso, per parlare in maniera spicciola, è molto bella leggendola, ma...
romanzata.
Sì, un bellissimo romanzo ovviamente. Comunque quello che io intendevo quando parlavo di cioè, era un gruppo di imprenditori. Volevo sottolineare come in 30-40 anni sia stato portata, siano stati condotti a protestare, ad avere disagio ulteriori categorie della società, che se mentre 30-40 anni fa era la categoria operaia quella che aveva da lamentarsi, cioè il sistema proprio ha creato ulteriori scale sociali in cui c'è da rivendicare. Quindi questo è un ulteriore, credo, segnale di come sia davvero un sistema che degenera progressivamente.
Dopo il 79,
esatto. Sì, ma in realtà il pensare questo, se ascolti Chomsky per esempio, nasce, cioè l'idea di creare un sistema di questo tipo nasce proprio nei primi anni 70. E il grande esempio di tutto questo è secondo lui il documento La crisi della democrazia, pubblicato da Samuel Huntington, che è il documento di inaugurazione della commissione trilaterale. Sapete cos'è? Commissione trilaterale, io sì, tu sì, perché te l'avevo già detto. La Trilateral Commission è un organo che riunisce i più potenti uomini politici e economici a livello mondiale, ed è in pratica, rappresenta un po' quello che si può definire quel senato virtuale che in realtà governa il mondo, che nessuno mai vede. Ne fa parte anche Luca Cordero di Montezemolo, per esempio. Venne fondata nel 71 da David Rockefeller, riuniva appunto personaggi europei, statunitensi e giapponesi, e il suo documento iniziale, unito allo statuto di fondazione, fu appunto questo documento che si intitolava La crisi della democrazia, dove la parola crisi intendeva che la popolazione stava iniziando a interessarsi troppo delle decisioni politiche, sia a livello nazionale nei rispettivi paesi, sia a livello internazionale, per cui bisognava pensare un nuovo sistema in cui ricondurre la popolazione, come riportare la quiete dopo la tempesta, in un certo senso. E quindi si iniziano a pensare appunto nuove strutture sia di produzione, quindi poi appunto torniamo all'appropriarsi della retorica sessantottina in un altro modo per disperdere, sia nuove forme di comunicazione politica e mass mediatica sostanzialmente.
Parlava anche del ridimensionamento dei diritti che erano stati concessi eccessivamente sull'onda dell'Unione Sovietica.
Sì. Parlava, aveva anche, io l'ho letta in inglese tanti anni fa, non mi ricordo tantissimo, però c'era una parte dedicata anche a questo concetto. E Chomsky la segnala spesso e volentieri in questo documento. È interessantissimo perché io ho scoperto questo documento con Brzezinski, studiando Brzezinski. La crisi della democrazia, no, in biblioteca dell'Università di Torino. Cioè. E Brzezinski presenta il discorso in tutto altro modo, ovviamente, cioè te lo presenta come il problema è che bisogna dare alle masse un'idea di come ottenere la cooperazione internazionale, la produttività sinergica, cioè vedi proprio come un discorso comunque può avere due ottiche. Per Brzezinski parlare di crisi della democrazia è positivo in questo senso, e infatti io apprezzo Brzezinski che nella prefazione dice: la verità non è l'imparzialità ma essere da una parte sola, e credo che questo sia schierarsi e trovare la verità da quella parte. E per esempio riflettevo come questo, in effetti noi viviamo in una realtà priva di verità, proprio perché anche la comunicazione che ci troviamo di fronte non considera più la parte sola ma entrambi i lati, cioè anno zero, per esempio, come per fare un esempio che presenta ovviamente sempre una tesi in cui poi c'è una parte di ospiti che la sostiene e ovviamente c'è il contraltare che di solito è ben dietro. Questo cosa ottiene? Ottiene l'annichilimento della verità, perché
nel dialogo vince comunque l'idea migliore,
no? Nel dialogo vince l'idea migliore, oppure se lo spettatore molto più spesso è portato al punto zero della possibilità delle scelte, cioè no, non, non sai più cos'è che è vero in realtà, perché anno zero ti presenta i fatti in un'ottica, poi parla Belpietro e se tu sei uno spettatore che parte dall'imparzialità è molto difficile alla fine decidere, perché qual è la verità? Per? Sì, certo, ma l'inciviltà
dialogo veicolato.
È un dialogo, cioè nel senso, non è un dialogo in realtà è solo un'esposizione di tesi differenti sullo stesso argomento, quindi la verità è annullata a priori, non esiste. Tu devi semplicemente decidere con la tua scelta quale delle due è vera. Non si può fare. Sì, ma non si può fare infatti. Cioè non è consentito farlo.
Però è vero, anche il modo in cui è strutturato.
E così ogni trasmissione televisiva.
Una domanda, cioè non c'è mai la risposta se non guarda la mamma. Non ci sono, non è stesso, non è un dialogo.
No, no, è un'esposizione della realtà da ottiche differenti. E questo annichilisce completamente la verità. Proprio. E tu da spettatore ti trovi davvero nella situazione di Kierkegaard che dice. L'infinità delle possibilità che ti porta al nichilismo più totale. Sei annichilito completamente e ti ritrovi al punto zero, ma senza poter dire vado di qua o vado di là.
E quindi è una trasmissione di chi ha preso questa posizione, cioè chi guarda queste trasmissioni, sono solo chi già ha preso posizione, non è la trasmissione di chi
sì,
vuole forse conoscere.
Oppure, come dice Zizek, nel senso la verità è quando sei da una parte sola, sì.
E già sai.
Sì, certo.
La guardi, sai già dove stirare.
Sì, se vuoi, in questo senso è proprio, sei arrivata ancora più tu al punto. In questo senso non c'è la creazione, cioè non c'è un'opinione. Se tu guardi quelle trasmissioni per informarti, il risultato è che non puoi avere un'opinione. E che quindi vai in cabina elettorale, come dice Zizek, a votare con quello che ti ha detto sul gesto supposto sapere, l'esperto, perché tu non sei riuscito ad avercela, da una vera opinione.
Questo contratto, cioè, io ti sto per le scarpe.
No.
Perché, come dire, l'immediata proiezione della situazione, come dire, nella materialità delle evoluzioni storiche, di quelle teorizzazioni. Quindi ha dei pro e dei contro ben precisi, cioè per esempio il rifiuto della dinamica elettorale di quell'esperienza di movimento che io e tanti abbiamo attraversato, sono interessanti delle madonnate. Perché? Perché, cioè, come dire, qual è la cosa che anima sempre, diciamo, queste varianti, diciamo, dell'elaborazione della sinistra? E cioè, credo sia sempre il pericolo, come dire, di confondere la dimensione rivoluzionaria con la dimensione riformista. Il problema è che lo stadio, come dire, il totalitarismo culturale capitalista è così avanzato, secondo me dovremmo essere anche in grado di uscire, diciamo, di superare davanti questa divaricazione rigida, cioè o riforme o rivoluzioni, per esempio tiene ancora su alcuni frutti, no?
Sì.
L'ecologia, per esempio.
Sì, sì, sì.
Cioè, sull'ecologia si stanno ristrutturando anche delle posizioni di comando capitalistico, cioè della conversione dei grandi bacini. Per la perpetuazione del sistema economico.
Sì, si trasforma appunto il problema in un processo di politica sostenibile.
Esatto.
Si trasforma un antagonismo, in questo caso ecologico, in un problema di politica sostenibile, cioè c'è questo problema, come lo possiamo sostenere, non come elemento per rompere lo schema. Ah, ok, inseriamoci anche lì e anche lì discutiamo.
Comunque c'è una creatività che il capitalismo enorme.
Sì, sì, sì. Io credo che questo sia il concetto, cioè sia uno dei concetti davvero più importanti.
Però allo stesso tempo qui rinunciamo a quella dinamica, rinunci, come dire, a quegli elementi pian piano progressivi che, cioè, come dire, nell'ottica delle stagioni storiche possono invece quelli sì determinare delle condizioni culturali di elaborazione, diciamo, rivoluzionaria. Perché qual è la cosa, come dire, difficile da configurare? Che con queste condizioni materiali e culturali si, cioè, ci siano veramente dei processi di soggettività che possano aspirare, come dire, capisci?
sì, dove recuperare la vitalità in una condizione di tale ignoranza e di tale scarsezza materiale.
E qua appunto non c'è la parte del mondo, faccio tempo di uno studioso, no?
Sì, sì, sì.
Cioè per me il problema è, visto che come dire, è difficile che la differenza, cioè la differenza tra categoria, ma è una categoria dal punto di vista politico. Perché, come dicevo prima, la perplessità è difficile fondare soggettività, sulla soggettività, sulla categoria della differenza. Allora delle due l'una, o diciamo un'aggregazione che punta alla trasformazione radicale, si costruisce una soggettività culturale, e su questo però chiaramente parliamo in seguito, oppure è l'omogeneità di interessi della marginalità a costruire le convergenze rivoluzionarie, però in quel caso devono spazzare via anche noi, cioè significa, non so, dei bomba, i palestinesi, cioè benissimo, voi ci avete ghettizzato, immaginato, scacciato questi territori, noi ce ne andiamo, in Europa, arriviamo in Europa, chiediamo, diciamo, l'integrazione, cioè se è quella veramente l'aggregato, forse costituire una convergenza rivoluzionaria deve spazzare via anche noi, anche me perdo, diciamo, un sistema che compra i diritti della cittadinanza, sull'integrazione di un grande
sistema,
cioè capisci? E qua secondo me si gioca dal punto di vista.
Sì, c'è poi una terza via, che è quella di Chomsky, per esempio, che io condivido molto di più di quella di Žižek. Chomsky dice: non siamo nel momento in cui possiamo proporre una ricerca di universale, cioè dice che il vero passo adesso è il risveglio culturale, ma il risveglio culturale, ossia risvegliare la vera informazione, perché se non riusciamo a fare questo passo è impossibile, cioè puoi essere retorico e trovare degli antagonismi, ma se davvero non risvegli la conoscenza, quella che gli intellettuali avrebbero la responsabilità di diffondere davvero, non abbiamo le condizioni per determinare qual è la soluzione alla tua domanda. Solo risvegliando la vera conoscenza, allora poi possiamo parlare. E di più, Chomsky dice, per questo non possiamo formulare oggi una teoria valida, perché conosciamo talmente poco anche la natura umana che dire oggi, prima di aver effettuato un tale risveglio, questa è la formula, non è possibile.
La tua umana, l'altra grande, so, c'è una bella intervista alla radio francese, ci sono Chomsky e Foucault.
Sì, è vecchissima, della natura umana, è stato un incontro storico.
Sta su YouTube.
Perché Chomsky ritiene che sia il concetto di creatività sia l'universale che unisce, che ci consente di parlare dell'esistenza di natura umana.
E quindi poi fondo l'idea di natura umana è il concetto di giustizia.
Fondo il concetto di giustizia, libertà.
E Foucault invece di rispondere, però un attimo, se noi non destituiamo queste categorie, così come sono venute fuori dalla società classista, come facciamo? Affondare i cambiamenti su quelle categorie se sono figli della nostra cultura. Chiaramente il tuo amico è un grande monitore su questo,
perché sì, sì, sì.
Dal punto di vista filosofico è difficilmente, come dire, opponibile, però dal punto di vista politico è catastrofico,
sì.
Rende praticamente impossibile.
Infatti Chomsky gli risponde: ma io rifiuto il concetto di storicizzazione di queste categorie. Gli risponde questo: io lo rifiuto la storicizzazione di queste categorie, io lo fondo su un discorso prettamente ideale, cioè creatività, questo, e a quel punto possiamo creare una realtà che si basi su questo. E comunque appunto ritengo più che ci troviamo in una situazione di quel passo un filo indietro rispetto a quel momento lì. Credo che davvero, proprio in questo senso, anche ritengo molto più forte la prima parte dell'opera. Credo che sia il momento davvero di riuscire a, invece di diffondere capillarmente la ricchezza,
diffondere capillarmente la cultura.
Sì, credo che, cioè, se possiamo darci uno slancio anche solo tra noi pochi che siamo qua, sia davvero informale. È vero, ci si può sentire davvero una goccia nell'oceano, però meglio essere una goccia nell'oceano che essere evaporato nel deserto.
Infatti, questo, per esempio, Quindi come dire, sfumano tutte le classificazioni, tutte le categorizzazioni che invece sono state caratteristiche del pensiero politico dal dopoguerra, negli anni 70, cioè come dire, tutte quelle categorie
la sintesi. Non ci sta,
non c'è nemmeno la mediazione.
Cioè non vuol dire che non ti puoi aprire un libro di sé, te lo puoi pure andare ad aprire, però devi sapere che la sintesi non sa, ma la sintesi deve anche un libro. Io non so che noi che tempi abbiamo, perché l'orologio dice che sono le 3 e forse tutti i presenti, tu per primo, sarete di giugno, saranno di giugno.
Quindi dobbiamo trasferirci all'arabo e ci mangiamo...
Io però c'è una cosa che non posso fare a meno di chiederti. Anche perché sono arrivato e sentivo passaggi, più di un passaggio sul 68, sul carattere permissivista della società, post-68, sì, eccetera, eccetera, però non capivo bene, cioè non sono riuscito bene a capire qual è il discorso che fa Zizek su questo aspetto. Cioè, voglio capire questo, quindi ti costringerò, diciamo, a darmi un sunto come hai fatto prima sul proposito di Berlusconi. Lui fa una, riprende qualche cosa a proposito dell'orizzonte teorico che ha preparato il 68 e fa un... che discorso fa?
Lui fa il discorso che prende due concetti fondamentali delle rivendicazioni sessantottine, che erano la critica alla standardizzazione della società,
sì,
e la rivendicazione egualitaria nelle condizioni di lavoro. E, o meglio, il discorso che faceva il 68 contro l'alienazione del lavoratore singolo, colui con la sua macchina, molto di stampo marxista. Lui sostiene che il capitalismo sia riuscito a appropriarsi di queste due idee, cioè la critica della standardizzazione della società e l'alienazione del lavoratore, ritrasformandole uno nel capitalismo culturale che è scaturito da metà anni 70 in poi e che progressivamente in questi anni si è radicalizzato ulteriormente, cioè che non compriamo più appunto una merce perché che ci standardizza, ma anzi ci distingue comprarla in questo senso. E il secondo concetto è stato, come dire, fagocitato, riutilizzato dal capitalismo con il capitalismo di network, che è la realtà in cui oggi se devi entrare in un'azienda ti trovi di fronte, ti chiedono capacità di team working, lavorare in collettivo, quindi, come dire, la missione dell'azienda viene trasformata in una missione di tutti per l'azienda, in questo senso. Non so se hai mai avuto a che fare con una realtà aziendale in qualche modo.
No, però presento questo discorso. E quindi, insomma, qual è la derivazione 68 di questo discorso?
La derivazione 68 è che il 68 chiedeva parità di diritti e condizioni di lavoro, il capitalismo ha trasformato in ok, lavoriamo in team, la missione è di tutti per l'azienda, cioè ha coperto questa distanza in questo modo.
Prima era il discorso che faceva già lì in apposito delle aristocrazie,
sì,
proletarie,
esatto.
No, perché ci sono tanti aspetti interessanti che però mi fanno, insomma, ascoltando i quali mi riecheggiano in testa cose già sentite su autori classici.
Lui, io penso, già segnato, cioè si cerca molto anche la figura teorica di Lenin.
Sì, 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 ne parla anche all'interno dell'opera.
Una cosa io non sono d'accordo, cioè questa equiparazione che viene presa come rivendicazione del 68 e che viene trasformata come respingimento dell'egualitarismo e come differenziazione attraverso l'accesso al consumo che consente un individualismo, insomma, originale,
sì,
no? Questa cosa non sono d'accordo, cioè faccio una critica che mi derivo da cose che stanno per esempio già in Marcuse. Cioè per esempio Marcuse dice quello che, cioè, distingue quello che è venuto dopo il 60 da quello che è già venuto prima. Cioè Marcuse dice che già negli anni 50 con la grande espansione con la grande espansione della riconversione industriale post-bellica si determina un salto antropologico che fa sì che
si instauri un regime, diciamo, di totalitarismo debole o di totalitarismo delicato
o silenzioso,
o silenzioso. Cioè non vi dovete mettere, cioè non c'è più come dire una coazione, una irregimentazione che è artatamente imposta alle masse, ma ci sta un'immagine confortevole di libertà, una libertà levigata e confortevole che consente la differenziazione. Non bisogna più mettersi la camicia nera, quindi praticamente l'imposizione e la repressione non è più indotta come esteriorità, non è avvertita come un'esteriorità, perché quella prima o poi come dire suscita
una reazione,
una rivendicazione, e quindi si assicura, diciamo, piano piano, come dire, la crescita di un nemico che la fronteggi a un certo punto, come è avvenuto per esempio per la resistenza, insomma, come è avvenuto nel caso dell'abbattimento di tutti i regimi, cioè per esempio in Italia. E invece no, invece non vi dovete mettere tutti quanti con la camicia nera, bisogna mettersi con camicie variopinte, con chi si mette l'orecchino, chi si mette chi si fa il tatuaggio.
E infatti lui dice che, cioè Zizek dice l'estrema conseguenza,
cioè questa cosa però viene prima, non c'entra niente con il 68.
Vabbè,
questa cosa viene prima.
Lui è questo, mi fido di te, nel senso che Marcuse io non lo conosco personalmente, ho letto qualcosa ma non posso ritenermi uno che lo conosce in modo da, in questo modo. E però lui dice che deriva da cioè l'estrema conseguenza, che il discorso derivi da Marcuse o derivi dal 68, quello che dobbiamo realizzare è che l'estrema conseguenza è stata la società dei permessi, quando però in realtà il discorso partiva dalla richiesta di una società di diritti, e invece quello che ne è scaturito fuori è una società di permessi.
Sì, sì,
l'orientamento reazionale.
Esatto.
La critica che farebbe Marcuse è quella di dire questo è venuto dopo, questo è venuto dopo, non c'entra niente con il 68.
Sì, sì, sì. Capisco, cioè ho capito. Comunque bisogna tenere conto che questo, leggendo l'opera, ci si arriva molto facilmente. Lui comunque è un filosofo psicanalista. E la psicanalista è chiaro, perché comunque io credo che lui innanzitutto scriva facendo un discorso dentro se stesso, per prima cosa. Cioè alla fine questo libro può essere considerato un suo grandissimo monologo interiore, cioè un suo lunghissimo monologo interiore, in cui appunto saltiamo da Kant, Hegel, a Kung Fu Panda, al 68, a Lenin, a Berlusconi, cioè, e quindi in questo senso, cioè, probabilmente determinati passaggi sono anche forzati, ma sono appunto un discorso interiore che non si propone come scientifico. Non si propone come scientifico, si propone più che altro come intuitivo. E poi probabilmente, cioè, lì l'opera stessa si caratterizza come più che un punto d'arrivo, come un punto di partenza. È vero che ogni opera filosofica dovrebbe essere così, però tante invece si pongono come punti di arrivo. Invece lui si propone, e penso che davvero faccia un monologo interiore intuitivo, caratterizzato da una serie di intuizioni in cui lancia, dice, e da qui andate avanti.
Io
grazie mille.
Magari prima appunto di andarci, una cosa te lo chiedo. Io Zizek ho messo visto qui quando è nato, no? 40 anni.
Sì.
Perché ero curioso del fatto, insomma, cosa avesse fatto prima, perché alla fine si scrive soltanto negli ultimi 10 anni.
Sì, sì,
anni.
Sì.
Tu non sai bene quello che facessi.
Cioè, io l'ho scoperto, cioè, quest'uomo l'ho scoperto 3 mesi fa. E ho chiamato lui e ho detto, comunque di questo dobbiamo parlarne, proprio per quello che stanno dicendo, cioè è un libro ricco comunque di intuizioni, poi possono essere condivisibili,
no,
o no,
ricco, sicuro, ricco e brillante,
però proprio per le proposte che mette sul piatto, in questo l'ho ritenuto molto, molto interessante.
Comunque verrà lunedì una
presentazione
di un giovane filosofo tedesco che si confronta anche con Zizek, che conosce Zizek, che si chiama Marcus Gabler, ma è un genio, è una cosa assurda.
Viene lunedì prossimo.
Viene lunedì a parlare dello spirito soggettivo di Hegel.
Prima mattina 28.
No.
Ed insegna, ha insegnato prima in America, adesso insegna in Germania all'università, 38 anni, e si chiama Marco Sgalli, tedesco.
Mi ha allettato e soddisfatto.
Com'è?
Spero in qualche modo comunque di averlo allettato e soddisfatto.
Proprio mangiare, no,
non lo condivido. Comunque, grazie a voi di essere venuti.
Ah, grazie a te.
Fino a quando sta qua?
Lunedì.
Fino a quando? Giovedì.
Lunedì, martedì, mercoledì, non so se è giovedì.
Porca.
Comunque.
Stai attento.